Allora, benvenuti a questa settimo incontro seminariale del percorso di ricerca alle pretese della regione. Questo incontro sarà sostanzialmente la continuazione dello scorso incontro di ottobre. I due incontri sono pensati in maniera abbastanza stretta perché entrambi si occupano più o meno dello stesso ambito di analisi, e cioè, diciamo, detto brevemente, l'applicazione in un certo senso della proposta teorica che ho fatto in precedenza, più in ambito epistemologico, a appunto un ambito ben preciso che è quello, diciamo, o di teologia politica o comunque di analisi, appunto, di teoria politica, del rapporto sia tra religioni, quindi la convivenza civile tra le religioni, sia del rapporto tra la religione e lo Stato, diciamo così. Quindi diciamo, prende sul serio la questione della presenza pubblica della religione nella società e, appunto, la scorsa volta sostanzialmente ho cercato di mostrare le opzioni che sono anche quelle storicamente classiche, quelle che si sono costituite all'inizio della modernità occidentale, in cui appunto i conflitti religiosi nel 500 e 600 hanno determinato il problema del rapporto alle religioni e del rapporto alla religione allo Stato. Quindi, in qualche modo, ho considerato quelle che sono poi le opzioni fondamentali, che ancora sicuramente hanno senso oggi nel dibattito in materia, e ho cercato di mettere a fuoco quella che ho chiamato l'opzione liberale, sottolineando un aspetto particolare poi di quello che passa per liberalismo, soprattutto teologico, più che liberalismo come teoria politica, e cioè la sovrapposizione di due distinzioni. Quindi, innanzitutto, la proposta di una distinzione, che è la distinzione tra religione, tra due ambiti, quindi una separazione di due ambiti, uno quello della religione e quello dello Stato, e poi la sovrapposizione di questa distinzione alla distinzione privato-pubblico. Quindi, diciamo, il cuore dell'opzione liberale che ho cercato di delineare sta qui, sta proprio sulla questione che la distinzione che fonda in un certo senso la modernità a livello politico tra religione e Stato non è una distinzione così qualsiasi, ma è precisamente connotata nei termini del relegare la religione nell'ambito privato e lo Stato come colui che si deve occupare dello spazio pubblico, con una nuance, diciamo, con una sfumatura che, appunto, ho detto più o meno erastiana, a seconda, appunto, della misura in cui lo Stato comunque ha voce in capitolo sulla religione, quindi sulla gestione, cioè mette il naso, diciamo, sulle questioni religiose, in questo senso, sfumatura più erastiana, o viceversa, invece, una separazione netta. Quindi, diciamo, non erastiana. Ovviamente la posizione erastiana è una posizione più sfumata, in cui questa sovrapposizione di queste due distinzioni è meno netta, nella misura in cui, appunto, il fatto che lo Stato ha il diritto e dovere di occuparsi di questioni religiose implica, visto che lo Stato si occupa evidentemente dello spazio pubblico, implica una missione, di una pertinenza, della presenza religiosa nello spazio pubblico, no? Quindi, sicuramente la posizione erastiana è quella che sfuma di più, quella che ho chiamato opzione liberale, che invece si concentra su questa sovrapposizione in maniera netta. Ho cercato di mostrare come l'opzione liberale presuppone, da un punto di vista un dualismo antropologico, quindi sostanzialmente una distinzione dal punto di vista del cittadino tra una dimensione privata in cui poter esprimere opzioni, l'opzione, insomma, la religiosità, e invece una dimensione che per lo più viene intesa in senso appunto razionale, universalizzabile, in cui invece ci si esprime a livello pubblico. E ho cercato di mostrare come questa opzione ha sicuramente molti vantaggi in termini di risoluzione dei conflitti religiosi, ma ha come grande svantaggio il fatto di umiliare in un certo senso la dimensione di espressività pubblica, delle religioni. Quindi le religioni sono limitate a esplicarsi e esprimersi su un ambito esclusivamente privato e quindi in qualche modo vengono mutilate di un aspetto che pure mi pare naturalmente essenziale alle religioni, cioè il fatto che la loro espressività si esplichi nello spazio pubblico. Quando parlo di opzione liberale, storicamente avevo detto appunto che sto parlando di qualcosa, ovviamente è una finzione teorica, nel senso che una versione così pura di opzione liberale probabilmente non si è mai veramente esplicata, però insomma è un'opzione che nasce proprio con la modernità stessa, quindi già presente nell'argomentario concettuale di Hobbes, e poi trova la sua formulazione più chiara nell'illuminismo, ma ancora presente oggi nei dibattiti, e diciamo è quella opzione che per lo più è incarnata dal punto di vista non religioso dal laicismo, e dal punto di vista religioso da quelli che considerano la religione appunto un affare diciamo del sentimento, quelli che hanno una posizione diciamo, puramente emotivista della religione. A seguito della critica all'opzione liberale, diciamo, ho individuato quattro punti, quattro condizioni ideali, secondo me da avere in maniera concomitante, che invece permetterebbe una risoluzione del conflitto senza avere i svantaggi dell'opzione liberale. E lì voglio giusto riproporre per chiarezza. Queste sono le quattro condizioni ideali per la convivenza di più religioni nello Stato civile: la necessaria espressività pubblica della religiosità, la non necessaria secolarizzazione del culto religioso, perché si potrebbe dire sì, c'è un'espressività pubblica, ma solo nella misura in cui è secolarizzata, il fatto di mantenere un punto di vista interno alla religione, per una delle soluzioni alla questione dei conflitti religiosi è quello comunque di assumere un punto di vista necessariamente esterno, quindi non assumere che chi ha un punto di vista interno alla religione sia... Sì, è ovvio che poi diciamo il discorso che si fa tra religioni per molti aspetti è simile a quello che c'è tra religione e Stato, diciamo così, però qui intanto era... tra le religioni, ma sono punti che restano secondo me anche nei limiti che bisogna stabilire tra religione e Stato, quindi si ripropongono questi quattro punti anche per quest'altra cosa. E l'ultimo ovviamente la non intransigenza liberale esclusivista, cioè non accettare che insomma per mantenere gli altri punti bisogna semplicemente risolversi a avere una posizione di conflitto aperto, di guerra aperta, insomma, e vinca il migliore. Ecco, rispetto a queste quattro condizioni, ho cercato di mostrare come il primo grozio, cioè il grozio di questo libercolo che ho riproposto all'attenzione, che è molto poco studiato, il Melezius, ecco, la sua posizione soprattutto da un punto di vista metodologico, quindi ancora prima della formulazione consensualista, per cui grozio è più importante, ed è una formulazione che va piuttosto nella direzione di una religione naturale come base comune sull'intesa, diciamo così, tra le religioni. Ecco, da un punto di vista strettamente metodologico, la posizione di Grozio e Melezio in qualche modo rivendica l'espressività pubblica della religiosità, soddisfa poi le altre condizioni ideali e introduce, e lo fa sostanzialmente introducendo la resistibilità come condizione per aprire la strada a una mediazione razionale, poi consensuale, tra le religioni o tra la religione e lo Stato, connotando questa resistibilità come un fattore interno alla fede stessa e non come qualcosa che venga imposto di necessità dall'esterno. Ho chiamato questa opzione un'opzione libertaria, per distinguerla da quella liberale, ecco, e siamo arrivati lì la scorsa volta, cioè, mi fermo qui su un breve riassunto delle posizioni espresse la scorsa volta. Quello che vorrei fare adesso è vedere le altre altre alternative all'opzione liberale, per vedere, cioè, quella di Grozio resta un'opzione aperta, però volevo considerare altre ipotesi non che, insomma, diciamo, diverse da quella dall'opzione liberale, che resta comunque maggioritaria in un certo senso ancora oggi nei dibattiti, con mille sfumature ovviamente. E poi appunto mi vorrei concentrare in particolare su una opzione alternativa a quella liberale, che poi spiegherò perché la considero alternativa a quella liberale, cioè quella di Habermas, che in realtà si rivendica da un punto di vista di teoria politica comunque un liberalista, perché mi sembra che nella posizione di Habermas ci siano forse gli elementi più interessanti per in qualche modo rispettare queste condizioni ideali, quindi alternative all'opzione liberale, e quindi poi in qualche modo cercherò di vedere quanto prendere dell'opzione di Habermas rispetto invece a quanto già ho preso per il mio approccio che si basa sulla nozione di pretesa, di quanto già ho preso da Grozio. Allora, molto brevemente, citerò giusto molto brevemente le altre opzioni, secondo me, alternative a quella liberale. Ne ho pensate semplicemente due, mi sembrano quelle principali, ovviamente che rispettano secondo me grosso modo queste quattro condizioni, quindi non prendo in considerazione tutte le opzioni illiberali, diciamo così, o quelle preliberali, quelle che si basano su una rivendicazione di una posizione forte da un punto di vista metafisico, eccetera. E insomma, il primo ovviamente di cui ci si deve occupare è quello che passa sotto il nome di postliberalismo teologico, e che è la posizione della scuola, la cosiddetta scuola di Yale. Henry Fry sicuramente, da un punto di vista strettamente più linguistico, narratologico, è un punto di riferimento, ma il testo che poi è quello di riferimento maggiore per questa posizione teologica è il testo di George Lindbeck, che sicuramente conoscerete, che formula un po', no, il nucleo teorico del post-liberalismo teologico. Allora, sicuramente interessante come posizione, ho giusto letto il testo di Lindbeck, non ne sono uno specialista, mi sembra interessante più come approccio generale al problema, nel senso come analisi, che tra l'altro ci serve anche che è molto congruente un po' col percorso che ho fatto io, perché da una parte mostra sostanzialmente tre grandi opzioni da un punto di vista teologico, che appunto lui chiama una preliberale, o lui dice proposizionale, cioè sostanzialmente in cui i contenuti di fede sono basati sulla ragione, quindi diciamo l'opzione metafisica premoderna in qualche modo, quella scolastica, che poi trova mille forme ovviamente anche nella modernità e ancora oggi, quella liberale che lui chiama, e questo lo trovo interessante, esperienziale espressiva, perché sottolinea più che della ragione, del contenuto di fede, la dimensione espressiva, ma non nel senso dell'espressività pubblica di cui parlo, ma nel senso dell'espressività dell'esperienza, quindi sostanzialmente sono quelle posizioni che sono quelle poi per lo più legate al protestantesimo ottocentesco, insomma quella che passa sotto il nome di teologia liberale, e quelle posizioni che dicono che il contenuto di fede sostanzialmente è qualcosa che riguarda l'esperienza e che solo in seconda battuta può avere una una rendicontazione razionale, e in effetti rispetto alla distinzione, al dualismo di cui parlavo dell'opzione liberale, è esattamente congruente, perché dal punto di vista della religione evidentemente lo spazio privato è quello in cui sostanzialmente uno non ha la necessità anche di una difesa razionale e universalizzabile della propria religiosità. Ecco, lui critica questi due paradigmi, invece proponendo un terzo paradigma che lui chiama post-liberale, che si basa sostanzialmente, lui lo chiama cultural-linguistico, e che sostanzialmente si basa su questa intuizione dell'intratestualità, cioè di una lettura letterale, non metaforica, dei testi religiosi, e quindi sostanzialmente è un'opzione che pensa, che da una parte integra il contesto, quella che poi oggi anche in teologia viene chiamata inculturazione, cioè la contestualizzazione culturale di una religione, ma lo fa soprattutto a partire da un approccio stretto al testo. In che senso? Nel senso di considerare l'insieme in qualche modo di mettere sullo stesso livello il contenuto religioso, quindi la stessa religiosità, con sostanzialmente un insieme di pratiche linguistiche. Evidentemente il testo, il punto di riferimento di Lindbeck è tra gli altri la posizione wittgensteiniana, o comunque sfrutta sicuramente Wittgenstein come un approccio di fondo, diciamo così, al tema, e niente, quindi poi sviluppa questo paradigma. La tenuta dell'intratestualità nell'approccio postliberale è misurata o dall'uso che di questo sistema semiotico, insomma, di proposizioni religiose si fa, o dagli effetti. Quindi in qualche modo è una visione molto leggera, pragmatica, che non va su questioni di rivendicazioni di verità universali. È ovvio che il limite che mi sembra immediato di una posizione di questo tipo è che comunque è una posizione che richiede un punto di vista neutro, un punto di vista esterno, cioè si considerano le religioni non tanto dalle esperienze che fanno i religiosi, ma le si considera dall'esterno, come può considerare un antropologo, può considerare un etnologo. Si prendono i testi e si considera la coerenza di questi testi, e quindi secondo me il punto, evidentemente, rispetto anche alle nostre quattro condizioni ideali, che forse il terzo punto, cioè il possibile punto di vista, il fatto di mantenere un possibile punto di vista interno alla religione, forse ha in questa posizione non viene mantenuto, secondo me. E diciamo, non voglio attardarmi molto su questa posizione, anche perché poi c'è tutto un discorso legato alla traducibilità delle proposizioni, dei testi religiosi in altri, in un contenuto, diciamo, più profondo, che in effetti dall'altro punto di vista è il vero problema, nel senso che poi apparentemente è una posizione che non considera, che considera semplicemente l'insieme delle affermazioni religiose di una religione come un sistema, diciamo, un sistema semiotico, ma nello stesso tempo accetta e deve presupporre che dietro alcune formulazioni di fede, come può essere, non so, la dottrina dell'Immacolata Concezione o cose più diciamo complicate da difendere, in realtà c'è una traduzione che va fatta, e dietro ci sarebbe un contenuto religioso più ampio, più vago, che sarebbe l'elemento da tenere, diciamo. Il resto sarebbe una costruzione linguistica e culturale, un'espressione possibile di questo contenuto più profondo e che sicuramente è più ampio. Faccio notare che la strategia di Lindbeck, per quanto è di tipo analitico, cioè di analisi delle religioni, lui semplicemente vuole proporre un metodo di analisi delle religioni, e comunque c'è un secondo intento che è di tipo ecumenico, cioè lui lo dice molto chiaramente, una cosa di cui spesso si dimentica quando si considera il post-liberalismo teologico, è nel senso che lui poi vuole andare a trovare dei nuclei comunque di tipo positivo, diciamo così, non relativizzabili dal punto di vista culturale, dei nuclei rispetto ai quali tutte le religioni o la gran parte delle religioni si ritrovano. Questo secondo me, oltre alla presupposizione dal mio punto di vista di neutralità nell'approccio dell'analisi delle religioni, è l'altro punto debole, nel testo ho trovato ammesso da Lindbeck stesso in qualche modo questo punto più debole, e ve l'ho riproposto in una lunga citazione dal testo di Lindbeck. E sostanzialmente lui accetta la critica che fa Clifford Geertz, che sfrutta questa nozione di thick description, cioè sul fatto che dietro comunque questa visione non sostantiva, diciamo così, perché viene considerata semplicemente da un punto di vista strettamente linguistico, comunque non si può non presupporre quello che appunto viene chiamato sotto la formula di thick description. E quindi sostanzialmente perché c'è bisogno di queste tesi spinge dietro l'analisi linguistica, perché sostanzialmente non basta, cioè se considerassimo le appunto una religione, se fosse trattata semplicemente come un sistema simbolico formalizzabile, isolando i suoi elementi, specificando le relazioni interne tra questi elementi e quindi caratterizzando l'intero sistema in qualche senso generale, in un modo generale, rispetto ai simboli fondamentali attorno ai quali è organizzato, le strutture sottese di cui espressione di superficie è una fase sospesa questa qua, sì. Comunque insomma, sì, infatti, comunque infatti però insomma, dice questo approccio ermetico alle cose mi sembra correre il rischio appunto di fermare l'analisi, di tenere fuori dall'analisi il vero e proprio oggetto, e cioè la logica informale della vita reale in qualche modo. Diciamo il rischio sostanzialmente, se si avesse semplicemente un'analisi in qualche modo direi non contenutistica, è quello sostanzialmente di andare facilmente a dire che tutte le religioni sono più o meno simili, sono espressioni di un qualcosa che non viene esplicitato in maniera forte, sostanzialmente qualcosa di estremamente vago, cioè questo sarebbe un po' il punto debole. E la cosa interessante rispetto a questo tipo di critica che in qualche modo Lindbeck si fa a se stesso accettando la critica di Gertz, sostanzialmente lui a un certo punto, io qua avevo il testo completo, comunque dice sostanzialmente che accetta la cosa e dice che sostanzialmente il compito, visto che è così e che quindi comunque non si può non accettare la necessità di avere delle ethic descriptions, il vero compito della teologia è altamente inventivo e immaginativo, cioè deve poggiarsi sui poteri inventivi e immaginativi, più che esplorare come un linguaggio, una cultura, una religione può essere utilizzata per dare senso a... E quindi esplorare come un linguaggio, una cultura, una religione può essere sfruttata per dare senso a nuovi domini di pensiero, realtà e azione. E termina dicendo la descrizione teologica può essere, ma qui io aggiungerei, deve essere un'impresa altamente costruttiva. Quindi in realtà poi l'unica soluzione che lui dà a questo, che è secondo me il grosso problema della teologia postliberale, è dire sì, bisogna accettare queste descriptions e su questo bisogna essere sostanzialmente costruttivi, creativi, bisogna trovare delle visioni, diciamo così, molto sempre nell'ottica rispetto al suo punto di vista di tipo ecumenico, cioè per trovare qualcosa di veramente interreligiosamente solido. Adesso rispetto a lei non lo so, perché penso che il suo uso dei formalismi sia puramente strumentale, qui è un problema più solido, direi così, cioè, che secondo me non tocca l'approccio di Daniele, ed è piuttosto l'idea di dire ok, noi non teniamo, cioè non è importante nell'analisi della religione considerare il contenuto proposizionale, cioè quello che dicono oggettivamente, se Dio è trino, è uno, cioè non è importante. È importante, ciò che è importante è considerarlo come un sistema linguistico, cioè un sistema linguistico quindi coerente che ha una sua tenuta da un punto di vista linguistico, tenuto conto anche del contesto culturale, quindi linguistico culturale. Ora, questo è formale da un punto di vista appunto di, come sistema simbolico, come sistema sostanzialmente più che simbolico direi semiotico io, e da questo punto di vista hai molto facilmente ovviamente dei punti di contatto tra varie, perché non conta che poi il contenuto religioso sia appunto che Dio sia uno e trino, insomma diventa irrilevante o diventa semplicemente espressione di qualche altra cosa, e questo è in realtà è la critica di Gertz, nel senso che tu poi non puoi non presupporre che ci sia dietro comunque un contenuto da qualche parte. L'unica cosa che può fare un approccio cultural-linguistico di questo tipo è di dire: non prendiamo sul serio, diciamo così, da un punto di vista proposizionale le cose che vengono dette dalle religioni, prendiamole come sistemi che funzionano. È ovvio che dietro ci deve essere qualcosa. Questo qualcosa non è esattamente tutto quello che viene detto, i vari dogmi delle singole religioni, è un nucleo rispetto a cui tutte le cose che le religioni dicono e questi sistemi linguistici sono l'espressione, semplicemente un'espressione culturalmente costruita, quindi insomma che dipende poi da una certa cultura, una certa epoca, eccetera. Però ecco, il problema di Gertz è dire: bene, però quali sono queste thick description, cioè cosa ci sta dietro? Non è che puoi semplicemente fare, da un punto di vista puramente analitico, per capire una religione, collocarla, orientarsi, anche a comprenderla, sicuramente è un punto di vista molto più interessante rispetto a quello che ti richiede necessariamente di assumere, no, le proposizioni, oppure di dire che è una questione puramente esperienziale. Quindi come strumento analitico, secondo me, resta di analisi delle religioni, però ripeto, dall'esterno, e questo è il grosso problema. E l'altro problema è che comunque presuppone che ci sia poi da qualche parte una sostanza, diciamo così. Questa sostanza, da quello che viene fuori, rischia di essere molto vaga. Allora l'unica risposta che Lindberg dà è dire: sì, è vaga, però il compito appunto della teologia rispetto a questa vaghezza è di essere costruttivi, di cercare di immaginarsi, cioè è un po' un richiamo di dire: sì, sta la bravura del teologo poi creare i ponti, fare dare sostanza a queste description in maniera non vuota, diciamo, non vaga, non generica. No, non è che il teologo dovesse parlare del linguistico, è l'analisi che è linguistica, nel senso che tu sostanzialmente lo prendi sul sé, cioè è anche un modo di prendere assolutamente alla lettera, cioè questa idea di letteralità che è sviluppata da Refry, è nel senso di dire: bisogna prendere alla lettera che un etino non è una metafora di qualche altra cosa, no? È alla lettera. Però questa letteralità è considerata in un'ottica cultural linguistica, cioè come il prodotto, come un prodotto culturale sostanzialmente, quindi culturalmente contestualizzato. È ovvio che si pone la questione, secondo me, e questo è il punto chiave delle thick description, di dire: sì, però poi alla fine stai veicolando comunque qualcosa, no, cioè comunque un limite, e su questo non è che c'è molta chiarezza, vuol dire non c'è una presa di posizione. L'unica sua risposta è dire: sì, bisogna essere immaginativi, devi essere costruttivo nel cercare di rendere conto, soprattutto ovviamente dell'aspetto interreligioso, che è poi l'obiettivo ultimo di Lindbeck.
Thank you.
No, nel senso che esprime, cioè che non è che non ci sia dietro una religione, cioè questo è più un metodo di analisi della religione, quindi lui dice che quello che importa è vederne la costruzione linguistico, insomma, il sistema linguistico-culturale. Poi cosa c'è dietro, in qualche modo dice, vabbè, ognuno c'ha la sua, insomma, non, c'ha la sua costruzione, c'ha la sua esperienza, c'è la sua esperienza, insomma, quindi da questo punto di vista mi sembra un approccio compatibile poi con, cioè si aggiunge rispetto, secondo, non è che nega. Sì, la mia impressione è che qui comunque lui si limita all'aspetto puramente descrittivo. Poi ovvio che in questa dimensione descrittiva c'è questa idea della letteralità che significa sostanzialmente che quello che una religione dice, per quanto uno la prende come costruzione culturale linguistica, vale uno a uno, cioè nel senso che non è che una metafora di qualche altra cosa. Ora tutto sta poi a capire come, che peso dare, no, a queste costruzioni culturali. Ora lui lo dice sostanzialmente il peso, come pesare, no, il valore di queste costruzioni culturali lo si fa attraverso l'uso cioè l'uso di queste costruzioni linguistiche, cioè il fatto che, e sostanzialmente quindi rispetto agli effetti, cioè se un gruppo di una comunità religiosa utilizza una serie di, crea dei costrutti linguistici, crea una religione, sostanzialmente, esprime una religione con tutta una serie di testi, di linguaggi, eccetera, che evidentemente sono influenzati culturalmente. Che valore dargli a livello poi di sostanza dipende dagli effetti, se poi questi si comportano in un certo modo piuttosto che in un altro. Quindi resta secondo me un approccio molto più esterno che non si pone la questione di dire c'è poi una verità, cioè. Uno se lo può porre, ma in seconda battuta, diciamo così, non è dirimente rispetto alla posizione dell'analisi. No, poi qui la questione, io poi non, insomma, ho letto questo testo, per questi motivi forse subito me ne sono un po' allontanato, quindi non ho approfondito, non lo so, nel senso che lui poi rivendica anche si rivendica come teologo, né? Non come studioso di religioni. E forse lì è l'aspetto più interessante, perché lui si appoggia molto a Barth, all'idea di narrazione che c'è in Barth, quindi è quest'idea sostanzialmente di, come dire, di prendere veramente, questa idea di prendere sul serio la testualità, di prendere sul serio la letteralità. Boh, lo trovo interessante perché poi c'è un aspetto di analisi che può sembrare esterna a cultura linguistica, però poi quello che si dice è preso al 100%, diciamo così. Lui, secondo me, lo dice chiaramente anche nella prefazione, punta a paradossalmente, che può sembrare una posizione, diciamo, relativista rispetto ai contesti culturali, eccetera, però punta all'ecumenismo. Sì, cioè. Sì, diciamo, non mi sembra che lo faccia attraverso il recupero della dimensione espressiva e esperienziale, cioè di dire poi dietro c'è un'esperienza di fede, ma nel senso piuttosto di andare a leggere cosa sta dietro i costrutti culturali linguistici. E quindi secondo me, lui adesso poi non ho qui il libro, però insomma, lui per mostrare come applicare questo metodo va a prendere appunto le cose più difficili della, perché questo si chiama The Nature of Doctrine, il testo, quindi la natura della dottrina, e quindi prende quegli aspetti dottrinali più complicati, cioè l'infallibilità papale, l'Immacolata Concezione, cioè prende quelli e mostra come un'analisi culturale linguistica. No, penso che sia. Lui è americano, insomma, quindi penso che. No, devo essere sincero, non, però. Sì, non cristiano sicuramente, sì, sì. No, però penso che sia protestante. E, come? No, per smontarli, cioè per vedere come è utile questo tipo di analisi rispetto alle altre, perché ti permette di capire quello che secondo lui dice è il nucleo poi di queste cose. Allora, qui secondo me c'è un vizio, nel senso che è il vizio di in qualche modo di ridurre la complessità, cioè da una parte c'è la letteralità, cioè tu lo prendi sul serio uno, però in quella letteralità nello stesso tempo vedi che c'è un nucleo più generico, non so, la poi adesso bisogna vedere ciascun dogma cosa c'è dietro, rispetto al quale si possono trovare un punto di contatto con altre religioni, però insomma poi lì bisognerebbe entrare. Io lo trovo difficile semplicemente perché trovo che funziona molto bene come approccio dall'esterno di analisi delle religioni. Tutto l'aspetto teologico, che tra l'altro è stato anche quello forse meno sfruttato, se non vado errato, insomma, della proposta Lindbeck, insomma, lo trovo più complicato, e secondo me il punto chiave è questo dell'ethic description, cioè è questo che se poi vuoi prenderlo sul serio queste costruzioni culturali, non semplicemente considerarla una strategia relativista, insomma, di inculturazione, perché non è che c'è qualcosa che si incultura, cioè, c'è la cultura punto, insomma, non si va. Beh, lì c'è questo problema dell'ethic description, rispetto a cui la sua unica risposta è appunto che bisogna essere creativi, bisogna. Cioè, e lo trovo un po' il punto debole, insomma, però io poi sono lungi dal, non sono uno specialista, mi sono giusto letto il testo di Lindbeck, e mi sembrava appunto che anche rispetto al terzo, cioè non so quanto rispettasse in un dibattito interreligioso in cui bisogna capire come comportarsi a livello di spazio pubblico, eccetera, non so quanto rispettasse la condizione di avere necessariamente un punto di vista interno, cioè di avere anche necessariamente accettare che uno dei contendenti, diciamo così, di un conflitto, di un dibattito interreligioso discuta da un punto di vista interno della religione, non facendo un passo al di fuori della sua religione, insomma. E a me, insomma, questo tipo di analisi mi sembra che comunque presupponga un'analisi dall'esterno, diciamo così. Quindi sicuramente c'è una virtù che è appunto quella dell'antidualista, direi così, rispetto all'opzione liberale, post-metafisica, termine che poi adesso tornerà con Habermas, cioè sostanzialmente che non presuppone un costrutto metafisico proposizionale di rimettere nell'analisi della religione, e antisentimentale. Talista, diciamo così, comunque, che non relega il contenuto e l'essenza della religione a un aspetto puramente espressivo, esperienziale, ma appunto, cioè, queste sono sicuramente delle virtù che ne fanno un ottimo strumento di analisi. Appunto, mi sembra che i problemi sono poi forse legati anche a un deflazionismo della verità implicato molto forte, che forse non rende conto sicuramente del punto di vista di quello che è spesso il punto di vista interno delle religioni, l'implicazione di una neutralità terza, e appunto mi sembra non dirimente teologicamente, cioè poi tutto questo suo progetto ecumenico, insomma, bisognerebbe entrare nel dettaglio, però non mi sembra immediatamente convincente. Però appunto, ripeto, non l'ho neanche studiato più di tanto, volevo giusto citarvelo un po' en passant, perché ecco, rispetto ai quattro punti e alle quattro condizioni di qui sopra, non mi sembrava rispettasse in maniera piena le quattro condizioni. L'altro approccio, ma lo dico anche qui in maniera estremamente veloce, tra l'altro un approccio non necessariamente religioso, solo in parte religioso, è quello della teoria delle virtù etiche, E questo mi sembra che sostanzialmente diventi un approccio che facilmente scade sostanzialmente in un naturalismo, cioè è uno di quegli approcci che finisce per rivendicare una religione naturale come punto di dialogo, come punto, come terreno di discussione interreligiosa. Se le virtù appunto sono intese in senso aristotelico, in senso morale naturale, sicuramente appunto c'è questo rischio di regressione al naturalismo. E se invece sono considerate come virtù morali soggettive, allora secondo me cadiamo facilmente nell'illiberalismo, cioè sostanzialmente andiamo su un conflitto tra universalità difficilmente chiarificabile, insomma. No, invece volevo arrivare subito, perché poi insomma vorrei analizzarlo un po' più da vicino in maniera più analitica, la posizione di Habermas, che forse insomma come label direi che è la posizione di una teoria che si basa sulle virtù politiche più che sulle virtù etiche, e mi interessa perché appunto la sua ottica è esplicitamente proceduralista, in qualche modo una posizione simile a quella di Grotius in termini molto generici, nel senso che il punto di forza è di tipo metodologico più che di tipo di contenuto, insomma non è che c'è una proposta a livello di contenuti, ma è appunto un'ottica proceduralista, e da questo punto di vista appunto non implica i rischi del naturalismo, quindi di ricadere nell'opzione di isolare una religione naturale come punto, come terreno di risoluzione dei conflitti religiosi, né ovviamente di razionalismo metafisico, cioè di stabilire che esiste una ragione assoluta in qualche modo, cioè assolutamente riconoscibile da parte di tutti, insomma le varie religioni e evidentemente anche lo Stato, senza per questo però in quest'ottica proceduralista rinunciare all'ultimità solo procedurale della ragione, in particolare perché lui rivendica su un piano di ultimità una ragione appunto procedurale, cioè che essenzialmente dice detta le regole del gioco, e forse anche un'ultimità procedurale della natura, se assumiamo che il bisogno, cioè se assumiamo la comunicazione, che è un po' il punto chiave dell'approccio procedurale di Habermas, l'agire comunicativo, ha una dimensione di naturalità, cioè se accettiamo che comunque l'uomo, così naturalmente, cioè la comunicazione non è qualcosa che si può fare o non fare, ma in qualche modo una condizione necessaria dell'essere umano, allora da questo punto di vista potremmo dire che anche in Habermas c'è una forma di naturalismo di fondo, ma che funziona come tale solamente nella sua valenza poi procedurale, non nella sua valenza fondazionale, insomma non è, ecco, quindi rispetto alla sottolineatura fatta nel percorso precedente, insomma per individuare l'opzione liberale, l'approccio di Habermas si può dire post-liberale, ma appunto qui è da intendersi, io chiamerei post-liberale Habermas rispetto a questo, semplicemente rispetto a quello che ho chiamato opzione liberale, dove ho sottolineato appunto di questa liberalità, di questo liberalismo, innanzitutto l'aspetto più teologico che di teoria politica, e sostanzialmente ho isolato questa doppia distinzione, questo dualismo antropologico e appunto la sovrapposizione di queste due distinzioni. E rispetto a questo punto preciso, direi la posizione di Habermas post-liberale, ovviamente invece dal punto di vista di teoria politica Habermas si resta nell'alveo del liberalismo, rivendica la sua posizione liberale, però appunto si parla, è sostanzialmente il liberalismo politico americano del dopoguerra, cioè una posizione liberale il cui punto di riferimento primo è John Rawls, ed è un tipo di liberalismo sicuramente, diciamo, per ritornare alle categorie che ho utilizzato prima, erastiano per esempio, cioè è un liberalismo politico in cui lo Stato ha in qualche modo diritto e dovere di esprimersi nei confronti della religione, perché insomma la tradizione americana è una tradizione di tutela anche per evitare, per la pace religiosa, per evitare i conflitti delle religioni, perché insomma la società americana è sempre stata pluralista, cioè, ha vissuto il fatto del pluralismo, e quindi si è sempre posta la questione, cioè lo Stato ha sempre avuto una posizione non come quella del laicismo francese, che dice insomma le religioni sono un affare privato, ma ha messo in qualche modo il naso negli affari religiosi e quindi si è espressa sulla questione della presenza pubblica delle religioni, stabilendo dei limiti, eccetera, e anche quindi riconoscendo dei diritti e una presenza effettiva nel dibattito pubblico. Quindi questo americano, non a caso appunto poi insomma, culturalmente l'approccio americano è quello che deriva insomma, da quello anglicano, che a sua volta deriva da Zwingli, che a sua volta è sovrapponibile a Erasto anche storicamente, insomma c'è un punto, quindi è una filiazione molto specifica che va in un senso diverso rispetto a quello che io ho chiamato opzione liberale. Ecco, in questo senso chiamo ovviamente la teoria la teoria di Habermas post-liberale, ovviamente non va inteso in senso letterale, perché insomma se dite Habermas è un post-liberale non sarebbe d'accordo. Allora, la teoria di Habermas è molto conosciuta, insomma non la do anche un po' per scontata, insomma, però vorrei giusto ribadire alcune cose fondamentali proprio su, o almeno quei punti fondamentali che mi sembrano dirimenti rispetto a quei testi che poi vorrei appunto andare ad analizzare di Habermas, in cui Habermas si occupa di religioni in particolare, perché poi insomma Habermas si è occupato di tante cose, soprattutto di teoria politica, e i testi della religione già dagli anni 70 ci sono, ma poi si sono condensati soprattutto negli ultimi 10-15 anni e sostanzialmente il grosso, almeno quelli più interessanti, sono stati condensati in un testo del 2005, poi immediatamente tradotto in italiano, Tra scienza e fede si chiama, che è questo testo che poi sarà quello su cui sostanzialmente mi sono basato per chiarire la posizione di Habermas sulla questione religione-politica. Però ecco, giusto richiamo quello che secondo me è fondamentale, anche fondamentale per capire poi la sua posizione in ambito religioso, sulla teoria politica di Habermas, ecco, mi sembra dire il punto chiave è l'approccio, quello che potremmo chiamare l'approccio costituente dei diritti, per la vita pubblica ovviamente, nell'ambito della vita pubblica, e cioè quest'idea sostanzialmente è un po' come mettersi sempre dal punto di vista del legislatore, è quindi un'idea che non presuppone nulla prima del momento di legiferazione, quindi è una sfida, è una, in qualche modo la posizione di Habermas è una posizione che cerca di assumere la sfida di non presupporre alcun tipo di fondazione esterna al processo deliberativo democratico che porta alla legiferazione, quindi che porta alla costituzione dei diritti, e quindi diciamo che si può dire in maniera molto, molto breve, dicendo che questo, che appunto si può dire approccio costituente dei diritti, implica un'assimilazione senza residui, questa è proprio l'espressione di Habermas, ma senza residui, tra normativo e politico, cioè non c'è una dimensione politica che non sia normativa e non c'è una dimensione normativa che non sia politica, la dimensione normativa nella sua fase costituente non ha nulla di politico che la precede, cioè la misura in cui possiamo descrivere politiche le relazioni tra i cittadini, la comunità, eccetera, eccetera, sono già interne al processo di costituzione normativa. Quindi quello che si può dire è che la costituzione dei diritti, la costituzione è autofondativa e non fondativa, cioè, per dirla in breve, cioè, non è una costituzione che si basa su, per esempio, sulla natura, che si basa su Dio, che si basa, o che si basa anche su una dimensione politica che precede, che precede la Costituzione normativa stessa, ma è appunto è autofondativa. Questo è un po' il punto chiave, secondo me, da tenere presente nella teoria di Habermas. È una grossa sfida che porta evidentemente i cittadini ad avere una posizione di responsabilità assoluta, perché non possono scaricare sulla natura, su Dio, su altro la ragione della loro legiferazione. Quindi una posizione forte, molto forte da un certo punto di vista, che sicuramente si appoggia sull'illuminismo, insomma sull'esperienza illuministica. Ecco, rispetto a questo volevo riportare qualche citazione. Utilizzerò molto le citazioni di Habermas, perché Habermas scrive in una maniera molto precisa, dove in ogni aggettivo c'è riassunto tutto un... E quindi, più che ricostruire con la mia parole, io non lo faccio mai, però questa volta ho pensato di... vi porterò molte, molte citazioni di Habermas. Allora, questo, per quanto riguarda la teoria politica, mi sembrava interessante. Tra l'altro, tratto sempre da questo testo, che in cui in vari punti lui riassume un po' la sua posizione politica generale. Cioè, un punto di riferimento di questa strategia di fondazione è la costituzione che si danno gli stessi cittadini associati, da cui io parlo di autofondazione, e non la domesticazione di un potere statale già preesistente, giacché questo deve essere prima creato mediante il processo costituente democratico. Un'autorità statale costituita e non soltanto addomesticata costituzionalmente è legalizzata fino al suo più intimo nucleo, sicché il diritto compenetra totalmente il potere politico. Quindi non c'è un potere, l'uomo non è che vive e fa l'esperienza di un potere politico indipendentemente da una normatività che a sua volta è la normatività costituita dai cittadini, insomma, dagli individui, una comunità in generale, insomma. È chiaro che questa è una posizione radicalmente critica nei confronti di qualsiasi forma di giusnaturalismo, in cui invece si presuppone una fondazione, non un'autofondazione nel processo costituente, ma una fondazione sulla natura, e quindi il diritto naturale appunto poggia su sulla natura, insomma, quindi è la natura che fonda poi, che stabilisce quindi già dei paletti. È una critica anche alla fondazione metafisica, ovviamente, a una fondazione tipo metafisica e a una fondazione tipo evidentemente religiosa, in cui appunto nel processo costituente ci si fonderebbe su una sovranatura, su Dio. Non solo... Sono due punti importanti, secondo me, da tenere presente. La Costituzione è appunto autofondativa, e il secondo punto è che la stessa validità è autofondativa, la stessa validità della Costituzione. Non solo la Costituzione è autofondativa, ma anche la sua validità, cioè l'autolegittimazione della Costituzione. Quindi, ovviamente va da sé, le due cose vanno molto insieme, ma non solo il processo è autofondativo, ma autofondativo sostanzialmente significa anche che la legittimazione di questo processo a sua volta trova in se stessa la sua fonte. E questa è la sottolineatura di quel senza residui, no? E questo sostanzialmente, questa precisazione serve non solo a indicare come la teoria di Habermas è radicalmente opposta al giusnaturalismo e alla fondazione di tipo religioso, eccetera, eccetera, ma è anche critica rispetto a quello che è il giuspositivismo. Cioè, perché? Perché il giuspositivismo, soprattutto quello dell'Ottocento, primo Novecento, è un giuspositivismo comunque che assume dei residui. Dei residui politici, nel senso che c'è una dimensione politica precedente alla Costituzione, e per lo più viene indicata in un potere, insomma, analizzato da un punto di vista sociale indipendente dalla Costituzione normativa dello Stato, oppure dalla presenza di uno Stato, insomma, la teoria di Schmitt, la presenza di uno Stato in qualche modo prenormativo. Quindi, rispetto a questa validità autofondativa, ci si rende conto anche come la teoria di Habermas si oppone a qualsiasi posizione giuspositivista di tipo decisionista. Cioè, l'idea non è tanto di insistere sul fatto che ci siano dei legiferanti che d'un tratto si mettono a legiferare in maniera decisionista, ma è sul processo di legiferazione che si trova l'autolegittimazione del processo stesso. Quindi, cioè, è un piccolo dettaglio, ma che serve sostanzialmente, perché è chiara e molto evidente la contrapposizione di Habermas al giusnaturalismo. Può essere meno evidente, ed è tutto su questa cosa senza residui o con residui nell'assimilazione di politico e normativo, e può essere meno evidente la distanza invece che una posizione di Habermas ha dal giuspositivismo. Per cui forse l'etichetta che sarebbe più appropriata per Habermas sarebbe una forma di jus razionalismo, sottolineando per razionalismo ovviamente un razionalismo procedurale, cioè una razionalità non di tipo metafisico. E in questo senso, evidentemente, pensato di riportarvi quest'altra citazione che può essere utile, perché qui si capisce in che senso poi questo razionalismo appunto è solo procedurale, lui lo appoggia sostanzialmente sulla critica interna del razionalismo che in qualche modo fa Kant. Appunto, lui dice che la fondazione post-kantiana dei principi costituzionali liberali ha dovuto affrontare poi nel XX secolo non tanto i postumi del diritto di natura oggettivo, come pure dell'etica materiale dei valori, che quindi sono fondativi più o meno naturalisti o comunque metafisici, quanto forme storicistiche ed empiristiche di critica. Secondo me bastano assunzioni deboli sul contenuto normativo della Costituzione comunicativa di forme socioculturali di vita per difendere contro il contestualismo un concetto sì fallibilista, ma non disfattistico di ragione, e contro il positivismo giuridico, un concetto non decisionistico della validità del diritto. Quindi, cioè, qui prende anche le distanze da quello che può essere l'esito più debolista, diciamo così, rivendicando sostanzialmente a una critica alla ragione che porterebbe a un'assenza totale di ragioni ultime, dicendo no, c'è una dimensione ultima della ragione, ma è un tipo di ragione pratica, legata sostanzialmente all'agire comunicativo e quindi la cui ultimità ha valore solamente in funzione puramente procedurale e non come ragione, diciamo, sostantiva, in questo senso metafisica. Quindi lui appoggia su Kant e sulla critica di Kant questa posizione, insomma, diciamo, di razionalismo procedurale. E lo sviluppa sulla sua famosa teoria dell'agire comunicativo, su cui ovviamente non torno adesso. Si potrebbe in effetti porre la questione della più o meno naturalità della comunicazione, a cui avevo accennato anche prima, e della sua razionalità pratica. Quindi, però, anche se rinvenissimo una forma di naturalismo nell'ambito stretto della comunicazione, sarebbe comunque, come dicevo prima, un naturalismo che afferirebbe solamente all'ultimità della ragione procedurale, del momento procedurale e non, almeno nelle intenzioni di Habermas, e non ripresenterebbe una forma di giusnaturalismo. Ora, mi sembra che questo posizionamento teorico ha molti vantaggi, dal momento che ovviamente scalza il dualismo dell'opzione appunto detta liberale, spostando l'accento dagli elementi fondativi, perché il dualismo era basato sostanzialmente su due assolutezze, no? Come avevo ripetuto l'altra volta, cioè da una parte l'assolutezza della sovranità statale, dall'altra l'assolutezza della libertà privata, individuale. Diciamo, si elimina questo problema semplicemente perché queste sono due modalità fondative che entrano in conflitto e che quindi trovano nell'opzione liberale dualista di separazione, in qualche modo dei domini, una soluzione. In qualche modo questo è un posizionamento teorico che evita questo problema semplicemente perché fa saltare qualsiasi impianto di tipo fondazionalista. E in questo senso va inteso questi due aggettivi che a ogni piè sospinto Habermas, e li ritroveremo nelle citazioni, utilizza, che appunto questo è un approccio che lui dice kantiano in questo senso. Poi insomma su Kant torneremo, alla fine il rapporto tra Habermas e Kant è molto più complicato, e in questo senso lui dice post-metafisico. Quindi Habermas appunto configura, potremmo dire, un liberalismo non dualista che rispetto all'opzione liberale delineata sopra potrebbe appunto configurare un'opzione post-liberale, in questo senso si capisce in che senso, perché ho voluto chiamare post-liberale la posizione di Habermas. In questo modo questo approccio razionale procedurale lascia aperta la porta alla legittimità, evidentemente, della presenza della religione nello spazio pubblico. E adesso vorrei occuparmi appunto della questione della presenza religiosa nello spazio pubblico, del dibattito pubblico, e vedere appunto come Habermas si muove su questo punto. E su questo punto Habermas, come anticipavo prima, è debitore di quello che forse per primo ha formulato in modo chiaro la questione della presenza religiosa nel dibattito pubblico all'interno delle teorie moderne politiche, che è John Rawls. Ora, Rawls rappresenta quel liberalismo moderno americano che, come dicevo prima, ha mantenuto accesa la sensibilità erastiana, e cioè che ritiene che lo Stato abbia il diritto e il dovere di occuparsi della religione. Ora, l'obiettivo, come storicamente si è determinato d'altronde, è doppio, cioè che da una parte lo Stato garantisca la pace religiosa, che tra le religioni, nel senso la pace tra le religioni, e dall'altro che difenda le religioni dalle eventuali ingerenze di un laicismo antireligioso. Quindi cioè, da un lato in qualche modo contiene le religioni dandogli regole per evitare che si confliggano tra di loro, dall'altra tutela le religioni dal rischio che queste misure di neutralizzazione del conflitto interreligioso implicano una posizione antireligiosa dello Stato nei confronti. Quindi c'è cioè questo doppio, questo è un po' il punto chiave che fa poi di Rawls il primo che pone la questione della presenza pubblica della religione, e perché c'è questa doppia, che secondo me culturalmente deriva appunto dall'arianesimo, c'è questa doppia, da una parte dirimere le questioni di conflitti religiosi all'interno dello Stato, nello stesso tempo tutelare le religioni. E Rawls soprattutto ha messo a fuoco come tale questione va declinata più precisamente, questo mi sembra un punto interessante, come un problema di linguaggio, nel senso come un problema comunicativo dunque, cioè la questione concerne la comprensione del valore, del ruolo e dei limiti di efficacia degli argomenti religiosi per la ragione pubblica, ovvero all'interno del dibattito pubblico. Cioè quello che mi sembra interessante la posizione di Rawls non solo è che ha formulato per la prima volta in maniera molto chiara questo doppio valore e funzione dello Stato nei confronti delle religioni, ma nello stesso tempo l'ha formulato in termini di dibattito pubblico, quindi in termini, e quindi tutta la questione sta a vedere se la presenza religiosa in uno spazio pubblico passa attraverso il dibattito, passa attraverso un dibattito fatto di discorsi, insomma, diciamo così. Tutto sta a capire l'argomento religioso che ruolo ha nel dibattito pubblico. Quando dico argomento religioso vuol dire un argomento che implica dei presupposti religiosi, confessionali. E allora, e su questo punto esatto del linguaggio e della comunicazione tra religiosi e non religiosi nello spazio pubblico si gioca, secondo me, la questione della presenza religiosa nel dibattito pubblico, e questo mi sembra l'originalità anche dell'approccio di Rawls, che è il punto di partenza per la teoria di Habermas. Nelle parole di Habermas, che lui stesso insomma, si riferisce direttamente a Rawls, dice: stando alla concezione liberale di Rawls, lo Stato garantisce la libertà religiosa solo a patto che le comunità religiose accettino, dal punto di vista delle proprie tradizioni, non solo la neutralità ideologica delle istituzioni statali, quindi la separazione tra Stato e Chiesa, bensì anche la definizione restrittiva dell'uso pubblico della ragione dei cittadini. Ora, cosa significa la definizione restrittiva? Significa, proprio in termini linguistici, in termini di comunicazione, significa questo, cioè che i religiosi devono accettare, per poter dibattere pubblicamente, di tradurre previamente i loro argomenti nel linguaggio della ragione pubblica, ovvero di una razionalità indipendente da presupposti religiosi. Quindi, sostanzialmente, Rawls dice, sì, presenza religiosa è garantita, i cittadini religiosi dibattono con i loro argomenti, però devono parlare il linguaggio non religioso, cioè il linguaggio di quella razionalità che non presuppone quel linguaggio universale a cui tutti possono avere accesso, e quindi non devono tradurre prima di andare a dibattere nel foro pubblico, devono tradurre, qui c'è tutta questa questione della traduzione. Allora, è restrittiva perché questo lavoro lo devono fare loro previamente. Se non fanno questo lavoro, i loro argomenti non hanno voce in capitolo. Quindi, in questo senso, Habermas dice che accetta la posizione generale di Rawls, cioè come è il suo punto di partenza, ma ne critica l'aspetto restrittivo, cioè questo punto della previa traduzione. Quindi il principio di non indifferenza ribadito da Rawls in generale da parte dello Stato nei confronti delle religioni viene con Habermas applicato anche nello specifico del dibattito pubblico. Cioè Habermas, il passo in più che fa rispetto a Rawls in maniera specifica, e che i religiosi hanno diritto di parola nel dibattito pubblico senza che vada domandato loro una previa traduzione dei loro argomenti religiosi. Cioè il punto in più, il passo in più che fa Habermas e dice: sì, potete partecipare, dovete partecipare al dibattito, ma potete farlo con argomenti religiosi. questa è una concessione evidentemente molto forte rispetto alla tradizione liberale moderna. No, questo no, è una citazione che non ho riportato. Habermas dice, cito, a pagina 29, uno Stato non può imporre ai cittadini cui garantisce la libertà religiosa alcun obbligo inconciliabile con la loro vita di credenti, non può chiedere loro l'impossibile. Altra citazione, anche i partecipanti che si esprimono in un linguaggio religioso possono pretendere di venire presi sul serio dai loro concittadini non credenti. La posizione. E altra citazione ancora, di questa l'avevo riportata, i cittadini credenti possono benissimo riconoscere questa riserva istituzionale di traduzione senza dover scindere la loro identità in parti pubbliche e private non appena partecipano a pubbliche discussioni. Essi dovrebbero quindi poter sempre esprimere e motivare le loro convinzioni in un linguaggio religioso, anche quando non trovano per esse traduzioni laiche. Quindi per quanto resta idealmente, adesso poi chiariremo la posizione complessa di Abraham su questo punto, per quanto idealmente resta il principio, diciamo così, di questa che viene chiamata riserva istituzionale di traduzione, però insomma, se non ci riescono va bene, cioè, hanno il diritto di partecipare con argomenti non tradotti, diciamo così. E qui perché Habermas fa questa mossa in più, questa apertura? Habermas lo dice chiaramente perché accetta in parte le critiche che sempre in ambito americano sono state mosse al liberalismo di Rawls in favore della presenza di argomenti appunto religiosi nel dibattito pubblico. Habermas fa particolarmente riferimento alla critica fatta da Paul Whitman, che ha una posizione, una critica un po' più debole a Rawls, nel senso che dice che gli argomenti religiosi, quindi non tradotti, hanno comunque un'utilità funzionale nel dibattito pubblico, cioè sono comunque utili, quindi non bisogna negarli, non bisogna chiedere ai cittadini religiosi che facciano una traduzione previa quando vanno a discutere a livello pubblico, perché c'è un'utilità funzionale. Però la vera critica forte è quella di Nicholas Walterstorff, che è poi il paladino invece della posizione, beh, lui è anche un neotradizionalista, insomma, che invece ha fatto una critica forte nel senso di una legittimità piena dei cittadini religiosi a non solo a partecipare al dibattito, ma a parteciparvi parlando il linguaggio religioso. E qui il punto interessante è che Abraham sostanzialmente accetta la posizione di Walterstorff, o meglio, la prende sul serio, però ecco, c'è un limite, evidentemente, non è che Abraham accetta la posizione di Walterstorff, e il limite però è molto interessante, perché vi ho voluto portare fin qua, dandovi l'impressione che Habermas faccia una concessione tanto forte da accettare la posizione di Walterstorff, perché secondo me è molto importante capire dove, cioè entro quale ambito la critica di Walterstorff è accettata. Quindi le ampie concessioni fatte da Habermas in materia hanno un limite. E questo limite, secondo me, si può vedere da questa citazione di Habermas. Ma le convinzioni esistenziali radicate nella religione, grazie al loro riferimento, difeso magari razionalmente, all'autorità dogmatica di un nucleo inviolabile di infallibili verità rivelate, si sottraggono a quel tipo di discussione senza riserve cui sono esposti altri orientamenti di vita e altre visioni del mondo, ossia altre concezioni del bene di natura mondana. E questa extraterritorialità discorsiva il nucleo di certezze esistenziali che può conferire un carattere integrale alle convinzioni religiose in determinate letture. Quindi c'è un argine che è sostanzialmente il principio della accessibilità universale. Allora, questo potrebbe sembrare contraddire la concessione di Habermas. Cioè, da una parte Habermas dice sì, potete parlare il linguaggio religioso, però allo stesso tempo poi dice sì, però se lo parlate non, come dire, utilizzando gli argomenti non accessibili a tutti, a questo punto non funziona più, insomma, il dibattito pubblico. Allora, potrebbe sembrare una contraddizione, diciamo così. Allora, non lo è, perché Habermas distingue due spazi, due momenti, e questa è un po' la sua soluzione. che gli permette di accettare questa critica e nello stesso tempo di difendere questo limite, per esempio il principio dell'accessibilità universale, quindi che tutti abbiano, anche i laici, anche i non religiosi, abbiano accesso agli argomenti portati dai religiosi. E questa distinzione è la distinzione tra una sfera politica deliberativa, cioè la sfera politica, quello che abbiamo detto prima, no? In cui politico e normativo sono assolutamente assimilati, per cui insomma, quella fase in cui il processo di deliberazione democratica, la fase in cui si legifera sostanzialmente, quindi di distinguere il momento politico deliberativo, che è il momento della legiferazione, da un momento prepolitico, che lui chiama prepolitico, e che comunque costituisce una parte importante del dibattito pubblico, quindi la sfera pubblica in qualche modo, è vero che lui negava una dimensione politica prenormativa, però accetta una dimensione prepolitica e quindi prenormativa di tipo, appunto, lui chiama prepolitico, che comunque è pubblica, cioè questa dimensione prepolitica non è una dimensione privata in cui le persone privatamente, è pubblica, cioè lo spazio del dibattito è come se dicesse che esiste uno spazio del dibattito non politico. Non politico perché? Perché tutto quello che è politico è già dentro il processo di legiferazione, è già dentro. Allora, e lui dice, e questo lo chiama ambito prepolitico o, detto in maniera più precisa, cognitivo, cioè è l'ambito in cui sostanzialmente si discute e ci si chiarisce sulle mentalità, sulle idee, sulle visioni del mondo, eccetera. Però è un dibattito pubblico e quindi, come tutti i dibattiti pubblici, ha bisogno di anche questo, di una regolamentazione. Questo è il vero, la leva di Archimede, diciamo, il vero perno per tenere insieme la critica di Waltersdorf e tenere insieme questo limite. Allora si dice, è vero che nell'idea comunemente condivisa di Costituzione democratica rientra il principio che tutte le leggi, tutte le decisioni giudiziarie, tutti i decreti e provvedimenti siano formulati in un linguaggio egualmente accessibile a tutti i cittadini, il principio dell'accessibilità universale, e che per il resto debbono essere suscettibili di una giustificazione laica. Ma nel conflitto informale di opinioni della sfera pubblica politica, beh, qui adesso, in effetti, se vogliamo fare le pulci, Abramo dovrebbe dire pre-politica, però insomma, qui sostanzialmente vuol dire la sfera pubblica, secondo me, i cittadini e gli organismi della società civile si trovano ancora al di qua della soglia di un'appropriazione del potere sanzionatorio statale. Qui la formazione dell'opinione e della volontà non può venire canalizzata né privata di possibili risorse di creazione nel senso, creazione del senso ad opera di divieti linguistici. In questo senso, il rispetto che i cittadini laicizzati debbono dimostrare ai loro concittadini credenti ha anche una dimensione epistemica. Altra citazione, lo Stato liberale non deve trasformare la debita separazione istituzionale tra religione e politica in un peso mentale e psicologico che è impossibile imporre ai suoi cittadini credenti. Quindi sostanzialmente esiste uno spazio pubblico di dibattito in cui il religioso parla la sua lingua, non deve fare nessuna traduzione, ha pieno diritto di partecipazione, ed è fondamentale, poi vedremo dopo che non è un accessorio. E poi però c'è, poi quando si va a fare le leggi, no, lì bisogna fare la traduzione, lì in qualche modo arretra sulle posizioni rose, quindi sostanzialmente non accetta quella di Waltersdorf. Quindi di qui si comprende anche come si risolve poi nello specifico il punto centrale della traduzione, appunto, cioè che i religiosi non siano obbligati, come Rawls, ad una previa traduzione del linguaggio della ragione pubblica, indipendente dai presupposti religiosi, è possibile solo nella sfera prepolitica. Il dibattito pubblico, cioè, è ampiamente prepolitico, ovvero si svolge in un foro epistemico che precede o comunque non coinvolge direttamente l'effettivo processo di deliberazione normativa proprio del politico. Insomma, la libertà dell'uso politico degli argomenti generalmente religiosi è garantita perché è limitata ad una sfera, quella del dibattito pubblico, che influisce, ma non determina in maniera diretta, la sfera propriamente politica, la quale ha immediata valenza invece giuridico-sanzionatoria. In quest'ultima, invece, vale come inaggirabile dirimente il criterio dell'accessibilità universale degli argomenti avanzati, che è rispettato dalla ragione religiosamente neutra e non dagli argomenti religiosi. Habermas, poiché hanno la facoltà di esprimersi un linguaggio religioso solo a condizione i cittadini religiosi. Solo a condizione di riconoscere la riserva istituzionale della traduzione, essi, fidando nell'opera cooperativa dei loro concittadini, possono sentirsi partecipi del processo legislativo, anche se in esso contano soltanto ragioni laiche. L'importanza di questo momento propositivo è perché, di fatto, grazie al fatto che poi la traduzione la fanno i non religiosi, nel momento di legiferazione loro si possono in qualche modo sentire comunque partecipi. Quindi questo momento epistemico prepolitico ha comunque un'importanza perché il religioso si senta propriamente partecipe. E poi dice ancora Habermas, comunque le soglie istituzionali tra la sfera pubblica sfrenata, dice lui, cioè laddove ci si può dire di tutto, anche il linguaggio religioso, e i corpi statali costituiscono dei filtri i quali, della babele di voci dei pubblici circuiti di comunicazione, lasciano passare soltanto i contributi laici. Nel Parlamento, ad esempio, e qui sta l'aspetto restrittivo sul piano politico deliberativo, l'ordine del giorno deve autorizzare il Presidente ad eliminare dal protocollo le prese di posizione e le giustificazioni religiose. I contenuti di verità di enunciati religiosi non vanno perduti per la prassi istituzionalizzata di consultazione e di decisione soltanto quando la prevista traduzione viene effettuata nello spazio pre-parlamentare, dunque nella sfera pubblica politica. Ribadisco, qui pubblica politica in effetti è una piccola contraddizione rispetto al suo assioma di assimilazione assoluta, compenetrazione, diceva lui, assoluta tra politici, quindi in qualche modo... Sì, infatti. Sì, ma lui intende quello sostanzialmente. La sfera pubblica è politica nel senso che siamo insieme, discutiamo, insomma. Sì, però diciamo rispetto al senso forte di politica, come assolutamente assimilato all'aspetto normativo, che è quello deliberante, perché sennò si ricadrebbe su posizioni un po' da giuspositivismo, diciamo così, no? Che danno per presupposto una dimensione politica pre-normativa, cosa che... insomma, se vogliamo accettare la sfida forte, che a me piace molto, insomma, della teoria politica di proceduralista di Habermas, insomma, evidentemente non regge. Scusate, sì, bisognerebbe guardare il testo. Sì. Dare, sì. Ma infatti adesso... Sì, no, ma il parlamentare sarebbe il politico per eccellenza, cioè il politico... Sì. Che però è pubblica anche, cioè. Che anche quella è pubblica, cioè è una sfera pubblica che è più ampia di quella strettamente politica, diciamo così, insomma. Vabbè, comunque ci intendiamo, insomma. Comunque ci intendiamo, insomma, adesso c'è un problema di... No, adesso il punto chiave, che è quello poi su cui voglio arrivare, che è veramente il punto forte, è di capire qual è la relazione tra queste due sfere, no? E quello che il passo forte, oltre quello che lui fa, oltre Rawls, che mi sembra uno dei punti chiave, insomma, di Habermas, è questo passo in avanti rispetto a Rawls. L'altro punto forte è che questo passo in avanti si fa attraverso la distinzione di queste due sfere, ma queste due sfere sono necessariamente intersecate, cioè una necessariamente è la gamba di un tavolo, insomma, questa sfera parlamentare è necessaria per il Parlamento, non è accessoria. E questo è l'altro punto forte, e questo deriva da cosa? Deriva da un problema, cioè questo è tutto bello, la teoria politica di Habermas è questa, così nella teoria politica di Habermas si inserisce la questione della religione, c'è un problema. Che non è un problema della religione, innanzitutto è un problema della democrazia deliberativa liberale, così come è rivendicata da Habermas. Allora, qual è il problema? È un punto debole, punto debole che emerge tra l'altro fattivamente soprattutto oggi, cioè è anche un punto rispetto a cui siamo stimolati proprio dall'analisi delle democrazie occidentali oggi. Dice Habermas, la procedura democratica deve la sua virtù legittimante a due componenti. Da un canto alla pari partecipazione politica dei cittadini, che garantisce che i destinatari delle leggi possano contemporaneamente considerarsi come loro autori. Questo è l'aspetto dell'autofondazione. Dall'altro alla dimensione epistemica delle forme di un dibattito discorsivamente governato che motivino, e qui sono io che sottolineo, la presunzione di accettabilità razionale dei risultati. Qui il punto di ispirazione è quello che Rawls, che parla l'obbligo di cortesia, cioè perché la teoria anche di Rawls funzioni, ci deve essere questo, quello che Rawls chiama obbligo di cortesia, che significa sostanzialmente la volontà a partecipare, insomma la volontà a tenere in piedi la comunità, a tenere in piedi in qualche modo il politico, a non chiudersi in una posizione, diciamo così, individualista. Ora, questo punto debole che concerne quindi la motivazione dei cittadini che partecipano alla vita pubblica, quindi al processo, che partecipano al processo di legiferazione deliberativo e democratico, è strettamente connesso con il punto di forza dell'approccio costituente di Habermas, ovvero con il protagonismo autofondativo della democrazia deliberativa, svincolato appunto da fondazioni che in misura più o meno forte svuotano il cittadino del suo ruolo di autore e dunque di responsabile della sua vita pubblica politica. Cioè, quanto più è forte la posizione di Habermas rispetto alla responsabilità assoluta dei cittadini, perché appunto non c'è fondazione, non c'è qualcosa su cui loro si possono fondare, tanto più è forte il punto, cioè emerge il punto debole, cioè il fatto che poi i cittadini debbano essere motivati alla partecipazione politica, perché se non lo sono casca tutto, insomma casca ancora di più rispetto a un sistema di teoria politica in cui c'è una fondazione esterna rispetto al processo di deliberazione stesso, perché lì che tu sei motivato o non motivato comunque c'è una ragione altra rispetto a quella che tu ti trovi a dover esibire nella partecipazione effettiva alla vita pubblica e quindi al processo di deliberazione. Quindi vi rendete conto che questo punto debole è tanto più forte quanto più è forte la proposta di Habermas in termini di una posizione autofondativa. Cito ancora Habermas, il fondo di premesse normative dello Stato costituzionale democratico, in considerazione del ruolo di cittadini di uno Stato che intendono se stessi come autori del diritto, ha pretese più ambiziose rispetto al ruolo dei cittadini in una società che del diritto sono solo destinatari. Questo è il punto forte, no? Dai destinatari del diritto ci si attende soltanto che nel percepire le loro libertà e pretese soggettive essi non oltrepassino i limiti della legge. L'obbedienza a leggi vincolanti, la libertà, è qualcosa di diverso dalle motivazioni e dagli atteggiamenti che ci attendiamo da cittadini di uno Stato nel ruolo di co-legislatori democratici. Questi ultimi debbono intendere i loro diritti di comunicazione e partecipazione in senso attivo, cioè non solo nel proprio legittimo interesse, bensì indirizzandosi al bene comune. Ciò esige un più costoso dispendio di motivazione che non può essere richiesto per legge. E questo è il punto debole, cioè come appunto punto forte e punto debole si autoalimentano. Ora, in cosa consiste esattamente questa motivazione? Lo Stato democratico, cito Habermas, si nutre di una solidarietà, e questo è il punto veramente debole, che non si può imporre con le leggi, fra cittadini che si considerano reciprocamente membri liberi ed uguali della loro comunità politica. Senza il vincolo unificante di una solidarietà che non si può imporre con la legge, i cittadini non sentono di partecipare a pari diritto alla comune prassi di formazione dell'opinione e della volontà, nella quale essi sono debitori l'uno verso l'altro di ragioni delle loro scelte politiche. Questa reciprocità delle attese civiche distingue la comunità liberale, integrata da una Costituzione, da una comunità ideologicamente segmentata. Quest'ultima esenta i cittadini credenti e quelli laici che si frequentano dall'obbligo reciproco di giustificarsi l'uno agli occhi dell'altro nelle controversie politiche. Quindi qui emerge come c'è una connessione diretta tra la solidarietà come momento motivazionale necessario e appunto la giustificazione universale. Cioè la misura in cui nel dibattito poi si debba andare a trovare una giustificazione universale nel senso di universalmente accessibile va di pari passo con la capacità di chi partecipa alla discussione di essere motivato. Però questa motivazione a sua volta si basa su una solidarietà che però non è una cosa che si può imporre, non è che uno può dire, evidentemente, insomma, come tutte, non è che posso imporre a qualcuno di essere solidale. No, direi di no, perché se dicessimo così diremmo che, cioè, perché attenzione, resta motivazione. Lui insiste molto sul fatto che una motivazione non è una ragione, cioè non è che il processo educativo ha come condizione necessaria questa ragione. Diciamo che il sistema funziona in maniera autofondativa, però richiede una partecipazione. No, è ovvio che smussa la forza puramente autofondativa, questo è ovvio che lo smussa, però non lo cioè nel momento in cui si è motivati poi l'autofondazione regge. È ovvio, insomma, per lui il potere è totalmente inesistente. Cioè la distinzione importante da fare è tra, diciamo, ideale e regolativo, cioè tra una teoria e tra la sua pratica, perché ci sono situazioni storiche anche in cui non c'è questo problema. Cioè, vuol dire, l'Italia del dopoguerra evidentemente aveva una tale c'era una tale forza di voler stare insieme, di trovare una soluzione ai problemi di comunità, che non si poneva il problema di, cioè è ovvio che il bene comune era la prima questione. E ci sono altre epoche come la nostra, è ovvio che in una situazione di analisi della nostra società, per esempio, questo problema diventa scottante e se senza la solidarietà salta tutto. E infatti vi avevo appunto messo ancora un paio di citazioni, dice: gli ordinamenti liberali non possono fare assegnamento che sulla solidarietà dei loro cittadini e le fonti di questa potrebbero inaridirsi. Quindi è congiunturale, potrebbero anche non inarizzare, però potrebbero inarizzare in seguito a un deragliamento laicizzante della società nel suo complesso. Questo è un punto ancora ulteriore, nel senso che dice, attenzione, il laicismo, cioè una certa lettura che tiene fuori la religione dalla presenza pubblica, soffia sul fuoco della non motivazione. Cioè lui trova nel, quello che lui dice, il bagaglio delle tradizioni religiose, eccetera, l'elemento motivazionale, da cui la presenza religiosa non solo è necessario di diritto, ma è anche di fatto, e in questo un po' la posizione di Weizmann che lui in qualche modo porta dentro di sé nella sua argomentazione, ma anche di fatto si trova a essere utile, a essere una fonte di senso, diciamo così. Lo Stato liberale dipende a lungo termine totalmente da mentalità che non è in grado di creare in base alle proprie risorse. No, qui è forte, qui sicuramente è molto forte. Sì, è del testo dove lui parla di Böckenförder, sì. No, è tutto, guarda, bisogna mettersi, ma ci arriveremo. perché mostrerò come quello che io chiamo il plesso post-kantiano, ovvero insomma il confronto tra Habermas e Kant, è decisivo su questa questione, perché tutto sta sulla distinzione tra de jure e de facto, cioè tutto sta, cioè de jure la cosa funziona, de facto si pone una necessità che però non va presa come, e qui anticipo sostanzialmente il problema forte, non va presa de jure, cioè come dire, la necessità fattuale, che la necessità della motivazione, la necessità della solidarietà, non è una condizione de jure del sistema. Cioè resta una questione, diciamo così, di tipo congiunturale. Quando dice totalmente, sì, insomma. Però lui insiste. Sì, però è un conto è una descrizione, dici di fatto c'è bisogno di questa cosa. Altro conto è dire. C'è bisogno di questa cosa, cioè, perché qui è tutta. Perché lui è preciso? Perché sennò diventa prescrittivo. Cioè, quello che lui vuole evitare è che questo necessario, pur necessario, questo terzo, questo quarto piede della gamba del tavolo, insomma, necessaria per far stare in piedi la cosa, però non la puoi prescrivere. Perché lui adesso, poi, io adesso l'ultimo paragrafo per chiudere, insomma, un po' su questo punto, è tutto su quello che io ho chiamato compiti epistemologici, perché lui dà veramente dei compiti, cioè dice a un certo punto il cittadino religioso dovrebbe fare questo e questo e questo, da un punto di vista epistemico, quindi come nel dibattito prepolitico. Il cittadino religioso dovrebbe fare questo e questo, sono dei compiti, ma non sono dei compiti che si possono prescrivere. Cioè tu non puoi dire, se tu vuoi partecipare, cioè per far sì che sia autovalidante, autolegittimato il processo di deliberazione democratica, devi... Io posso incitare, quello per esempio tutto il dibattito sul patriottismo della Costituzione, no? Io posso incitare, creare delle formule che insomma favoriscano il fatto che i cittadini si sentano partecipi al che amino la loro Costituzione, ma non posso imporgli per esempio di recitare a memoria, non lo so, cioè, capito? Ma perché? Ma per una ragione sempre fattuale, perché non funziona. E la questione dell'intenzionalità, cioè io non è che posso dire a uno ama, cioè... Etico è
imporre per legge a livello politico, ma nel prescrittivo, nel senso che moralmente tu sei tenuto a.
Non lo so. Etico mi sembra già troppo forte, se vogliamo essere precisi, perché qui è un discorso motivazionale, c'è cioè un discorso di predisposizione, che poi questa predisposizione ha delle valenze etiche, siamo d'accordo. Però non è il problema per cui non puoi imporlo, direi che è quasi più. Però. Vuol dire che dico io, cioè, se ho una pulsione, non lo so, di tutto quello che non è comandabile, non so, l'amore, non è che etico, cioè. Vabbè, non lo so, sicuramente è qualcosa che può rientrare, io dico può rientrare nell'etica, questa dimensione motivazionale della solidarietà, sì, non lo dico. No, però ecco, non direi che è proprio non è l'etica il problema, diciamo così, che poi questa dimensione non comandabile è guarda caso anche all'interno, è anche l'humus in cui insomma un'etica si costituisce, non sono d'accordo, però ecco, mi sembrerebbe troppo forte dire sì, sostanzialmente la cosa funziona finché non si parla di etica, quando si parla di etica non funziona più, perché esiste un'etica procedurale in qualche modo, per esempio l'obbligo di partecipazione al processo di deliberativo è un obbligo etico, ma come dire, fondabile da un punto di vista procedurale, cioè la dimensione proceduralista, razionale proceduralista di Habermas ti dà per esempio gli obblighi sì, ti dà per esempio una serie di obblighi che hanno una funzione, una valenza etica, di responsabilità, che però non... Sì, che una valenza etica, sì. Certo. Certo.
E quindi però quello diventa in qualche modo de iure, ed è ancora più de iure, diciamo, per questo.
L'importante è mantenere distinti i due de iure, diciamo, le due necessità, che poi questa seconda sia ugualmente importante, beh, siamo d'accordo, perché insomma noi siamo nella realtà, siamo nel de facto, non siamo... Però secondo me è utile mantenere distinti, perché è utile, per la stessa misura per cui è utile mantenere distinta una teoria e la sua applicazione, cioè alla fine insomma è la stessa cosa, no? Però sicuramente è il problema, ma lui stesso su questo è molto lucido, cioè lo riconosce come il problema e lo considera anche come il problema che ci fa capire perché queste due sfere che lui distingue poi alla fine sono necessarie, cioè la loro relazione è necessaria, non è che... la sfera politica, boh, è accessoria, possiamo farne a meno, insomma, è tanto più necessaria per una necessità fattuale quanto più, per esempio, oggi le democrazie liberali, deliberative e liberali, insomma, mostrano le falle. Certo. Questo è un aspetto che io non ho trovato detto esplicitamente nei testi Habermas, per quanto lui esprime con molta urgenza tutto questo aspetto, cioè, mi sembrerebbe normale che poi da un punto di vista anche di legiferazione lui sia simpatetico, anche solo se non dico prescrittivo, penso, ma simpatico al fatto che per esempio un Parlamento voti in favore dell'insegnamento delle religioni, eccetera, eccetera. Insomma, cioè, diciamo, lui per garantire anche quel... Perché, sì, però la questione è sicuramente più delicata, perché per esempio lui sottolinea molto questo aspetto della vita pubblica sfrenata. Questo significa anche garantire una certa spontaneità, cioè tu devi favorire sicuramente, però non immagino, non lo so, poi bisogna chiedere a lui, io non ho trovato elementi che vanno chiaramente in questa direzione, non so però quanto poi può diventare veramente il primo punto dell'agenda politica, diciamo così, insomma. Però appunto quello che volevo fare velocemente è proprio una rassegna di quelli che sono i compiti che poi lui dice, i compiti epistemologici, i compiti epistemici, cioè, appunto dice, nella virtù politica, motivo, cioè, adesso si capisce perché io chiamo virtù politica, insomma, il suo approccio, perché sono virtù, cioè non è solamente, cioè, la politica è fatta di assimilazione con normativo, ma è anche fatta di virtù, queste virtù poggiano su una dimensione di dibattito epistemico, insomma. Le virtù politiche della disciplina fondazione civile si esprimono in determinati atteggiamenti cognitivi, questi non possono essere prescritti ma soltanto appresi, e qui si introduce l'elemento, l'altro slogan fondamentale che secondo Habermas risolve il problema, e che questa dimensione prepolitica, insomma, cognitiva, non è una dimensione della prescrizione ma è una dimensione dell'apprendimento. e questo sarà la sua vera soluzione, diciamo così, o la sua vera proposta positiva. E io direi che in questo ambito il vero compito è l'apprendimento reciproco. E adesso vediamo più nel dettaglio quali sono i compiti. Quindi ciò che è prescrivibile in termini di auspicio nel foro non legislativo del dibattito pubblico, non in termini di legge, quindi ripeto, insomma, questi compiti non sono compiti che si possono poi tradurre in termini di leggi precise, sono quindi delle cose auspicabili, direi io, più che prescrivibili. Quello principale è il compito dell'apprendimento, che non è poco, secondo me forse Habermas anche sottovaluta la forza di questa proposta che fa. Poi ci arriviamo subito. Allora, da una parte la discussione verte sul giusto modo, da una parte laica, cioè la parte dei non credenti, sul giusto modo di naturalizzare una mente costituita per sua natura intersoggettivamente guidata da norme. Infatti tutta una parte del lavoro di Habermas, perché lui si dà a se stesso per primo questi compiti, è sostanzialmente lavorare sul libero arbitrio del determinismo e cercare di smontare il determinismo scientista e di avere una scientista, quello più duro, diciamo così, e cercare di mostrare, insomma, che c'è un margine. E su questo ha scritto parecchio di recente, ma proprio animato da questa questione, non animato da, cioè, anche probabilmente un interesse filosofico precipuo, però insomma. E vi corrisponde l'altra parte, cioè la parte dei non religiosi, cioè scusa, dei religiosi, la discussione circa la retta compressione di quella spinta cognitiva che è contrassegnata dalla nascita delle religioni mondiali verso la metà del primo millennio avanti Cristo, Jaspers parla delle graziale. In questa controversia poi lui dice: io sostengo la tesi di Hegel che le grandi religioni rientrano nella storia stessa della ragione, però vabbè, adesso poi ci arriveremo, questo non è un elemento dirimente, secondo me, della posizione, tra l'altro. Quello che lui dice qui poi se lo rimangia in un certo senso, perché lui di Hegel prende solo alcuni aspetti, non tutto, insomma, la sua posizione non la chiamerei hegeliana, anche se in questa frase l'ho voluto mettere, perché insomma lo dice chiaramente, però in realtà poi c'è tutta un'altra parte in cui si confronta in maniera molto più dettagliata e precisa con la dottrina di Hegel su questo punto e prende molte distanze, insomma, pur prendendone invece anche dei punti, insomma. Allora, i compiti quali sono? Per i cittadini religiosi, debbono trovare un atteggiamento epistemico verso le religioni, visioni del mondo estranee che si incontrano nell'universo discorsivo finora occupato dalla loro religione. Ciò è possibile nella misura in cui essi mettono autoriflessivamente le loro concezioni religiose nei confronti dei dettati delle dottrine salvifiche o concorrenti in un rapporto che non pregiudichi la loro pretesa di verità esclusiva. Pluralismo, insomma, sì, nel caso di Avena penso che non sia, anche perché l'inclusivismo al massimo nel senso razionalista in ogni caso non è tipo fondativo nel suo caso, per cui insomma di fatto secondo me non ci sono elementi per poter parlare di inclusivismo. I cittadini religiosi debbono inoltre trovare un atteggiamento epistemico verso la caparbietà della scienza laica e il monopolio socialmente istituzionalizzato del sapere degli esperti scienziati, cioè devono prendere posizione sulla scienza, non possono far finta di non sapere cosa dice la scienza e prendere posizione. Ciò è possibile solo nella misura in cui dal loro punto di vista religioso, quindi internamente alla religione devono fare il lavoro, quindi non in metodo, non in ateismo metodologico, ma rimanendo all'interno, quindi cercando la compatibilità con i presupposti di fede, essi determinano in linea di principio il rapporto tra contenuti dogmatici di fede e conoscenza laica del mondo in modo tale che gli autonomi progressi del sapere non possano risultare in contraddizione con i dettati rilevanti della dottrina religiosa. E sostanzialmente, se vince il darwinismo nella scienza laica, per dire, non è che il religioso può far finta che non serve a niente, cioè si deve porre la questione e deve cercare, se riconosce ovviamente razionalmente la vittoria del darwinismo, deve cercare di renderlo compatibile con i suoi presupposti di fede. I cittadini religiosi debbono trovare un atteggiamento epistemico di fronte alla preminenza di cui le ragioni laiche godono anche nell'arena politica. Ciò è possibile solo nella misura in cui essi inseriscono ragionevolmente nel contesto delle loro dottrine onnicomprensive l'individualismo egualitario del diritto razionale e della morale universalistica. Questo è sicuramente il punto più pesante, diciamo così, il compito più difficile, secondo me, dei tre per un cittadino religioso. Eh. che è la questione del limite di prima, cioè di accettare che comunque questo dibattito è prepolitico e quando si passa a legiferare comunque c'è una priorità di una razionalità che si vuole a priori indipendente da presupposti per quale motivo? Sostanzialmente per il principio dell'accessibilità universale. Quest'opera di autoriflessione ermeneutica deve essere compiuta dal punto di vista della percezione religiosa di sé, quindi deve essere proprio una cosa da digerire, non è deve essere una cosa così formalmente, giusto per gli altri, poi io resto dalla mia idea. No, cioè deve essere proprio un lavoro. Allora, secondo me la resistibilità è una condizione necessaria, cioè se uno non parte dall'idea che io stesso nei confronti della mia fede sono libero nell'assunzione, cioè quindi in qualche modo parto da una forma di ateismo metodologico nella stessa assunzione della fede, quindi il contenuto di fede è qualcosa che sta a me, sta alla mia libertà accettare o non accettare, quindi non è irresistibile. Secondo me questa è una condizione necessaria per far funzionare poi tutti questi compiti, motivo per cui secondo me c'è una... ma non solo necessaria, ma secondo me poi supera, vabbè, dopo questo lo dirò un po' alla fine, ma secondo me svuota anche certi compiti, cioè certi compiti sostanzialmente non li devi più imporre, uno non se li deve imporre, ma basta appunto avere questo punto di partenza libertario, diciamo così. Altro, sempre per rimanere dal versante di cittadini religiosi, il ruolo del membro di una comunità religiosa si differenzia da quello del cittadino di una società, e giacché lo Stato liberale deve dipendere da un'integrazione politica dei cittadini che va al di là di un semplice modus vivendi, tale diversificazione delle appartenenze non deve esaurirsi nell'adeguamento cognitivamente modesto dell'ethos religioso a leggi imposte dalla società laica, piuttosto l'ordinamento giuridico universalistico e la morale sociale ugualitaria debbono venire collegati dall'interno all'ethos della comunità, in modo tale che l'uno proceda coerentemente dall'altro. Qui è l'idea sostanzialmente che è proprio molto antiliberale nel senso della distinzione dei domini, cioè insomma il religioso se vuole partecipare alla vita pubblica insomma deve prenderne tutto, anche la questione dell'universalismo proprio dell'ordinamento democratico liberale, o almeno prendere posizione, dibattere, insomma non puoi avere, è la posizione meno nicodemista immaginabile, diciamo così, cioè questa è una vera propria presa di posizione anti-nicodemista, diciamo così. Non hanno i compiti solo i cittadini religiosi, ma ce l'hanno, e lui insiste molto in questi testi, soprattutto sui compiti per i cittadini non religiosi. L'idea di tolleranza delle società pluralistiche dotate di costituzione liberale richiede non solo ai credenti in rapporti con i non credenti e con i credenti di altra fede, ma anche ai non credenti nei confronti dei credenti, la convinzione che debbano ragionevolmente attendersi il perdurare di un dissenso. Questo è un punto forte, cioè di dire il dissenso è ragionevole, quindi sostanzialmente significa dire che anche le posizioni che uno potrebbe maturare come ultime in realtà non possono essere ultime, nella misura in cui io mi trovo di fatto ad avere, il punto ancora del pluralismo, mi trovo di fatto ad avere una persona che la pensa diversamente. E attenzione, questo è molto forte perché questa è la posizione del non credente nel confronto di quello credente, quindi il fatto che ci sia un credente che, quindi, diciamo, non accetta tutti i miei presupposti metodologici che sono di tipo puramente razionalistico, i miei, cioè io adesso come non credente, diciamo, ma ha dei presupposti di fede, anche dinanzi a quello io ho l'obbligo di prenderlo sul serio, diciamo così. E questo è un compito molto forte, cioè, in qualche modo è come dire al razionalista di essere aperto all'irrazionalismo, cioè di dire se c'è un irrazionalista che mi dice qualcosa di opposto a mio, comunque lo devo prendere sul serio. Perché? Perché è un cittadino, perché comunque viviamo insieme, cioè alla fine questo è il punto di... Per il cittadino insensibile alla religione, Abraham stesso si definisce un sordo religioso, diciamo, Ciò significa l'invito niente affatto banale a definire il rapporto tra fede e scienza autocriticamente, nella prospettiva del sapere del mondo. L'attesa di un perdurante disaccordo tra fede e scienza merita infatti il predicato di ragionevole solo quando le convinzioni religiose venga riconosciuto anche dal punto di vista del sapere secolare uno status epistemico che non è semplicemente irrazionale. E quindi, insomma, una posizione secondo me molto forte, ma che si basa poi sostanzialmente su quello che lui chiama post-metafisica, cioè sostanzialmente se è vero che non ci sono ragioni ultime anche dal punto di vista filosofico, a questo punto a maggior ragione, cioè se noi accettiamo di vivere in una società post-metafisica anche da un punto di vista strettamente filosofico, quindi sostanzialmente digeriamo Kant secondo la lettura che ovviamente Habermas fa di Kant, non possiamo che mantenere anche nei nostri confronti una riserva autocritica e quindi automaticamente essere aperti anche a delle posizioni diciamo non razionalistiche, filosofiche nel senso classico dei neoreligiosi. Ma nemmeno a loro, i cittadini non religiosi, altro punto su dei compiti dei non religiosi, viene risparmiato un onere cognitivo, perché una coscienza laicistica non è sufficiente per la frequentazione cooperativa con i loro concittadini religiosi. Finché i cittadini laici saranno convinti che la tradizione delle comunità religiose sono per così dire un residuato arcaico trasmesso dall'epoca delle società premoderne fino ai giorni nostri, non potranno che intendere la libertà religiosa così come la protezione culturale delle specie naturali in via di estinzione. Questo caso è molto chiaro, una posizione molto forte antilecista. Perché non dovrebbero le tradizioni religiose pur sempre contenere racchiusi in sé potenziali semantici che, una volta trasformati nel linguaggio della motivazione e dopo aver dato alla luce il loro contenuto profano di verità, possono esercitare la loro forza di ispirazione? Qui però si vede già che c'è una grande apertura, però non so quanto sul serio poi prende queste idee d'apprendimento, cioè le tradizioni religiose sì, io sono molto aperto, le ascolto, ma le ascolto, come dire, per informarmi, per insomma, per avere una visione più ampia o veramente per digerirle, perché se veramente le voglio digerire devo anche accettare l'ipotesi che mi converta, cioè che per esempio a un certo punto rinunci per esempio a tutta una serie di presupposti. Diciamo già un passo in avanti rispetto a chi, solo perché l'argomento religioso non è tradotto, diciamo così, in termini di filosofia, in termini razionali, non lo prendo in considerazione. Quindi già un passo avanti, vi dici sì, non lo prendo in considerazione, lo traduco, in qualche modo lo digerisco, ma in fondo è un po' molto simile a quello che lui chiede poi ai religiosi, cioè comunque di digerire anche i risultati della scienza all'interno del proprio bagaglio di dogmatico anche, insomma. Quindi lo potresti vedere anche dall'altro punto di vista, come rispetto della propria posizione, cioè come di non come dire, ascoltare l'altro non significa che uno veramente si snaturi, ma nel senso che deve comunque digerire traducendole le proposte dell'altro. Logico che per comprenderle devo fare un No, aspetta, qui è un altro punto, qui è diverso, cioè qui siamo nella fase prepolitica, quindi potenzialmente non c'è quel vincolo perché deve essere universalmente accessibile a tutti. Qui il vincolo è semplicemente perché lui sta prendendo il punto di vista del non religioso, il quale ovviamente ha lo stesso punto di vista del momento deliberativo, quindi sembra che siano la stessa cosa, ma attenzione, l'apertura che il non religioso ha in ambito prepolitico nei confronti del religioso è molto più ampia rispetto a ai limiti che invece prescrittivamente sono richiesti nel momento in cui andiamo poi a deliberare. Quindi, come dire, le orecchie sono più aperte per Beh, però perché? Nel senso che comunque io no, vabbè, è ovvio che è un limite rispetto all'apprendimento. Infatti, secondo me, lui è poco coerente, cioè, da una parte utilizza. Certo. Comunque, su questo tono, adesso che visto lui, ho visto l'orologio e bisogna chiudere. No, perché avevo giusto due citazioni e poi chiudo andiamo sulla discussione su cui dopo, insomma, dopo la pausa, perché sono già 11:15. Le ultime due che volevo sottoporre erano queste. Verso la religione, il pensiero potenziale fisico si dimostra pronto a imparare e nello stesso tempo agnostico. Questo è un po' il problema, cioè di mettere insieme queste due cose. Esso insiste sulla differenza tra certezze difese e pretese di validità pubblicamente criticabili, ma si astiene dall'arrogante pretesa razionalistica di decidere che cosa nelle dottrine religiose sia o no razionale. L'accertamento filosofico della genealogia della ragione evidentemente svolge per l'autoilluminazione della coscienza laica un ruolo simile dell'opera di ricostruzione che la teologia compie per l'autoliberazione della fede religiosa nella modernità. In questo senso, gli oneri cognitivi imposti a entrambe le parti dall'acquisto degli opportuni atteggiamenti epistemici non sono affatto ripartiti asimmetricamente. Quindi sostanzialmente dice, tutti e due devono ascoltare l'altro e digerire. Allora, tutto qui, poi adesso andremo sulla questione dell'apprendimento per capire poi quanto, no, questo apprendimento veramente permette di mutare anche o semplicemente di informarsi e digerire sempre nel proprio linguaggio quello che dicono gli altri. Però devo veramente rimandare a dopo anche altre questioni, perché sono 11:15 e facciamo subito la pausa, 10 minuti brevi di pausa. Grazie. Se la Cina diventasse un paese realmente democratico, sì. Sì, perché no, si può applicare a tutti, insomma. Ovvio che il punto di partenza prima di parlare di religione qui è una teoria politica della democrazia deliberativa, quindi bisogna passare prima da lì, poi dopo. No, sicuramente quello è il punto di partenza. Detto ciò, anche per una società non liberale o comunque non democratica, una teoria di questo tipo può essere interessata come proposta, nel senso che loro possono leggerla, vedere se gli interessa e magari applicarla. Cioè, l'applicabilità vale per chiunque, non è che, insomma, ovvio che funziona in maniera molto più concreta e parla a noi, cioè a noi, parla a chi vive già in una democrazia, insomma. Fatto una certa, un certo per, cioè, è ovvio che sono teorie che hanno più appeal nelle società democratiche occidentali, però mi sembra che, al contrario di tantissime altre teorie politiche che ugualmente partono un po' dal presupposto della democrazia, questa più di altre forse si dimostra anche interessata e dice qualcosa rispetto a un confronto appunto religioso di tipo no, appunto, che oggi urge proprio in quelle società o comunque in quelle situazioni in cui, per esempio, c'è una presenza anche di persone che appunto hanno magari un passato teocratico, diciamo così, un'esperienza teocratica alle spalle e che poi fanno un'esperienza politica di tipo democratico, perché magari o vengono a vivere nei paesi democratici. Quindi trovo comunque interessante in generale come approccio, perché... Ma quello che volevo fare adesso, lasciando ovviamente poi aperta la discussione, posso anche saltarlo, nel senso che questo punto, ripeto, gli snodi principali sono tre, direi, almeno insomma, per Habermas, per capire la sua posizione, una volta assunto ovviamente la sua teoria politica di fondo. Uno è il passo in avanti rispetto a Rawls, quindi l'accettazione, diciamo, di una grossa parte di critica che soprattutto nel mondo americano è stata fatta al liberalismo politico, di accettazione appunto questa critica di come gli argomenti religiosi abbiano voce in capitolo nel dibattito pubblico, sempre dando per presupposto ovviamente che la presenza pubblica della religione è giustificata, è legittima. Secondo passo in avanti è cioè, quindi da una parte quindi questa apertura, poi la distinzione tra due sfere, perché chiarisce dove è possibile questo dibattito con argomenti anche linguisticamente religiosi, e mostrare poi invece come queste due sfere si richiamano a vicenda in maniera necessaria. Abbiamo anticipato già, secondo una necessità fattuale, diciamo necessità di fatto, senza la quale non tiene. La stessa teoria politica rischia di sfaldarsi, rischia di segmentarsi, e la diagnosi delle democrazie occidentali contemporanee sicuramente avvalora, va in questa direzione. Quindi la centralità della motivazione come, questo è il terzo punto, dopo la distinzione del secondo, di le due sfere, e il terzo punto, la motivazione come momento centrale della dimensione prepolitica cognitiva, il cui contenuto poi problematico è questo della solidarietà come una necessità, direi quasi pragmatica in termini di analisi della situazione, ma poi di fatto diventa concretamente dirimente per il funzionamento della proposta teorica di Habermas. Problema della solidarietà risolto, insomma, che motiva lo stesso Habermas a indicare una serie di compiti epistemologici o epistemici, insomma, non prescrivibili ma auspicabili, diciamo così, tanto per i credenti, per i non credenti. Ho fatto una breve lista. Quello che mi interessava prima di appunto per capire questa dimensione di apprendimento cognitivo a funzione motivazionale, diciamo così, visto, insomma, facciamo filosofia e religione, il nucleo filosofico che secondo me spiega questo plesso, questo nodo, è il rapporto che Habermas ha con Kant, con la teoria di Kant, perché esattamente nella lettura che Kant fa e che Habermas fa in Kant della distinzione tra etica e religione, che cioè, se andiamo a vedere come Habermas discute questa cosa, capiamo. Si ripropone esattamente questa distinzione tra queste due sfere e si ripropone esattamente il tipo di equilibrio che Habermas propone tra la dimensione appunto politica e quella prepolitica, tra la dimensione motivazionale e quella invece propriamente di teoria politica, insomma, di descrizione del processo deliberativo. Io appunto ho preparato, non so quanto adesso vogliamo, magari vado molto veloce su questa cosa di Kant, ho fatto un lavoro proprio per mostrare questo debito e da dove viene, perché secondo me viene da lì, o almeno trova in questo confronto con Kant il momento filosofico forte per questo punto. Posso velocemente procedere su questo, perché poi volevo giusto dare due o tre volevo fare due o tre critiche io, cioè rispetto a quello che io penso criticabile nei confronti di Habermas su questa posizione. Kant, ovviamente la prospettiva kantiana è quella di un'ultimità, di un'autonomia assoluta dell'etica, della ragion pratica. Tutta la questione su cui Habermas insiste è il deficit fattuale dell'etica e quindi motivazionale, nel senso sostanzialmente di dire: benissimo, stabiliamo l'etica universale, stabiliamo l'autonomia dell'etica, ma il problema è quello che poi Kant stesso pone, e lo possiamo vedere da questa citazione della critica della ragion pratica: legge morale di per sé non promette alcuna felicità. Il problema è quello della felicità, è quello di una realizzazione su terra, diciamo così, di quello che la legge morale delineerebbe. Ora, l'etica cristiana supplisce a questa lacuna con la rappresentazione di quel mondo in cui esseri dotati di ragione si consacrano di tutto cuore alla legge morale come un regno di Dio dove natura e costumi si uniscono in una armonia grazie a un sacro fattore che rende possibile il sommo bene che ne deriva. Questo è il punto, tra l'altro, citato da Habermas come punto chiave, in cui sostanzialmente, per essere molto brevi, perché poi nel quinto saggio di questo volume, in cui Habermas si pone la questione della religione politica, è tutto dedicato a Kant, e c'è un'analisi anche molto dettagliata, filologica, del testo kantiano. Però, detta in grosso, l'idea è questa, cioè che bella cosa l'etica kantiana, però c'è un deficit fattuale che è derivato dal fatto che non c'è una felicità assicurata su terra, diciamo così, dall'etica, dalla ragion pratica, quindi dall'etica, e quindi questo deficit è riempito dall'idea del sommo bene, innanzitutto. Quindi non solo attraverso la federazionale, perché poi c'è tutta una commentazione kantiana che va nel senso della federazionale, ma più ancora, più sostantivamente, dalla dimensione positiva della religione, e quindi c'è un recupero della religione. Cioè, da una parte Kant, e questa è l'altra citazione, da una parte dice Habermas, Kant illuminista contro un'ortodossia solidificata in chiese che, citazione di Kant, considera i principi naturali della moralità una cosa accessoria, vorrebbe far valere l'autorità della ragione, della coscienza individuale, e dall'altra parte c'è un Kant moralista, in parte anti-illuminista, diciamo così, che attacca anche il disfattismo illuministico dell'incredulità. Contro lo scetticismo egli vorrebbe salvare i contenuti di fede e le obbligazioni della religione, che si possono giustificare nei limiti della sola ragione. La critica della religione si unisce al motivo della propensione del recuperante. Quindi questo è un po' l'approccio, la sottolineatura che Habermas fa di Kant, quindi che da una parte distinzione netta di religione, dall'altra però la religione ha una funzione importante perché riempie quel deficit fattuale, e sottolineo fattuale nel senso che l'etica mantiene la sua autonomia, però di fatto il fatto che non promette nulla sulla terra, il fatto che noi constatiamo che le persone buone, diciamo così, eticamente e moralmente buone, non magari muoiono senza aver vissuto quello che dovrebbero secondo la loro virtù, allora questo problema di tipo fattuale viene riempito dalla religione, sostanzialmente anche nella sua dimensione positiva. Quindi dice, diciamo, la ragione pratica di per sé non può più essere così sicura di poter contrastare una modernizzazione uscita dai binari, avendo nelle due mani solo i concetti di una teoria della giustizia. Manca questa la creatività dell'apertura linguistica del mondo per poter rigenerare con le sue sole risorse una coscienza normativa in generale declino. Questa è la visione più generale. Kant ha aggiunto al pensiero morale la dimensione della prospettiva di un mondo migliore per amore della morale stessa, ossia per rafforzare la fiducia della moralità in se stessa e proteggerla dal disfattismo. Senza l'anticipazione storica che la religione positiva offre con lo stimolo esercitato dal suo tesoro figurativo sulla nostra immaginazione, mancherebbe la ragion pratica l'impulso epistemico a postulati con i quali essa tenta di recuperare un'esigenza già religiosamente articolata nell'orizzonte di riflessioni razionali. Ora, il rischio però è, ed è qui il punto che già un po' si anticipava prima sulla questione di necessità de fatto, necessità de jure, diciamo così, è di rendere questa missione di fattualità una missione di diritto. Cioè il rischio non è tanto di ammettere necessariamente de jure questa fattualità, ma di ammettere una necessità interna alla fattualità stessa, ovvero riconoscere che la necessità dell'ammissione della fattualità dipende o deriva dalla necessità interna alla fattualità stessa. Cioè il fatto che la religione abbia una sua normatività sarebbe il motivo da cui derivare la necessità dell'ammissione di un problema fattuale che è riempito dalla religione. Quindi in qualche modo la religione, la normatività della religione questa normatività coinciderebbe con la necessità di ammettere il problema fattuale. E di questo problema, che è il punto nodale, perché poi vedete bene che etica, in qualche modo c'è una sorta di parallelo, no? Etica autonoma è la dimensione autofondativa del politico deliberativo, e religione è la dimensione motivazionale. Quindi insomma quello che abbiamo detto fino adesso in qualche modo si ritrova, ed è forse questa la fonte poi filosofica di Habermas, si ritrova esattamente in questo punto. Quindi adesso andare a guardare esattamente questo possibile scivolamento di una necessità, di una missione di un problema fattuale in una necessità più generale, una necessità propria della teoria, insomma è un punto importante. Ora, su questo punto Habermas è lucido, insomma, lo riconosce questo rischio. Ciò che soltanto fa della pura fede religiosa una fede è il bisogno della ragione, citazione da Kant, di supporre un potere in grado di procurare loro, alle leggi morali e alle azioni rispettose delle leggi, l'intero effetto possibile in un solo mondo e concordante in vista del fine ultimo morale. Dimostrare perché, qui torna a parlare Habermas, dimostrare perché proprio questo bisogno sia razionale, perché questo sia necessariamente uno degli interessi della ragione, deve essere compito della stessa ragion pratica. per una dimostrazione, noi non possiamo aspettare l'incontro della filosofia con le dottrine storiche della religione. Essa deve essere fornita già nella filosofia morale, affiancata alla critica del giudizio teleologico, eccetera. Serve da ponte l'antico concetto di sommo bene, che si può caricare di contenuti escatologici grazie all'equiparazione con quello biblico del regno di Dio. In effetti è solo grazie al tacito ricorso anticipato al potere di apertura del mondo della semantica religiosa che Kant può cautamente avventurarsi verso una teoria dei postulati che però riesce anche a conferire alla ragion pratica la virtù di ispirare fiducia, aspetto motivazionale, in una promessa della legge morale. E qui si inserisce il tema della comunità etica, che è quello poi dove si sostanzia in maniera più concreta la funzione del sommo bene come funzione riempitiva rispetto al problema fattuale sollevato. Sotto il nome di comunità etica, Kant realmente effettuerà questa trasposizione della religione nella filosofia, ma nel quadro della sua teoria morale introdurrà come passo intermedio il concetto di sommo bene, appunto, che parimente delinea un'armonizzazione di morale e felicità come una condizione del mondo. Quindi c'è questo rischio di assimilare le due necessità, la necessità dell'ammissione del problema fattuale e la necessità della fattualità stessa. Però ecco, qui è interessante perché Habermas mostra non solo che conosce il problema, ma come Kant stesso, secondo Habermas, Kant stesso sventa questo problema. E dice, ma questo ideale non viene presentato come un fine da raggiungere cooperativamente, bensì come l'auspicato effetto collettivo di tutti i singoli fini individualmente perseguiti a norma delle leggi morali. Quindi non è che la comunità etica è una cosa prescrivibile come qualcosa, una necessità interna, ma è semplicemente l'effetto del lavoro etico dei singoli individui che rispettano la legge morale. Una simile condizione ideale di universale felicità risultante solo indirettamente, quindi non dalla somma di tutte le azioni morali, non può propriamente, stando alle premesse della teoria di Kant, essere trasformata in dovere. Quindi qui dice, attenzione, questa fattualità che inserisce non è un dovere, non si può prescrivere in una comunità etica. Però aggiunge Habermas, è interessante che Kant provi non di meno tutti i registri concettuali per elevare c'è un errore, di dovere morale la produzione del sommo bene nel mondo. Quindi insomma non si può prescrivere, però sarebbe bello poterlo fare, insomma, in qualche modo. Quindi è tutta qui ancora, certo, Kant voleva abolire la metafisica per far posto alla fede, ma la fede gli importa più come modalità che come contenuto. Egli cerca un equivalente razionale dell'atteggiamento, dell'habitus cognitivo del credente. E qui cominciamo ancora a vedere quello che poi lui faceva prima, cioè sostanzialmente questo riempitivo della religione è un riempitivo che va considerato solamente in termini di modalità e non per il suo contenuto proposizionale. Quindi la religiosa, non si ha più problema ad accettare anche di forza il soccorso della religione che riempie e risolve il problema fattuale dell'etica, e quindi il problema fattuale, il problema motivazionale rispetto alle democrazie deliberative, nella misura in cui però la religione funziona non come insieme di contenuti proposizionali di verità, ma come habitus, come modo, atteggiamento, diciamo. Quindi il singolare dovere di cooperazione alla realizzazione del fine ultimo non può avere alcun influsso diretto sull'orientamento all'agire, ma tutt'al più sulla motivazione all'agire. Quindi si ripete questa cosa della distinzione tra ragioni e motivazioni, ragioni proposizionali e motivazioni. Sì. Fermo restando che la motivazione non è un elemento necessario, cioè non intacca l'autonomia della legge morale, quindi insomma. Cioè, ovviamente sembra interessante che la connotazione, che probabilmente in Kant, sono solo un kantiano, bisogna andare a vedere su Kant esattamente, però insomma, la connotazione che Habermas con Kant dà di questo aspetto motivazionale come un aspetto appunto di tipo puramente modali, conta l'atteggiamento, non conta, non bisogna andare necessariamente, quasi in qualche modo, anche rispetto al discorso dell'apprendimento, rispetto al discorso dell'ascolto, eccetera, eccetera, quello che conta è come se fosse una posizione quasi pragmatica, quello che conta è capire l'atteggiamento dei religiosi, più che veramente assumere o non assumere i loro presupposti di fede di tipo veritativo ultimo, eccetera. Insomma, conta vedere come si comportano. Adesso io vado ancora oltre, ovviamente, però mi sembra che questo sia un po' il senso. E questo è il motivo per cui, e questo perché? Perché abbiamo messo su un piano appunto motivazionale e non abbiamo distinto motivazioni e ragioni, e quindi questo è il luogo in cui colloca appunto Habermas il ruolo appunto della religione. Ecco, di qui però questo ve lo salto perché insomma non, probabilmente non è così importante, ma capite quanto, perché poi Habermas spende una quantità di inchiostro infinito nell'analizzare l'eredità, questa eredità kantiana. Cioè, Kant ha posto il problema, anche con la lucidità di vedere questo problema di quanto si rischia di diventare prescrittivo questo salvataggio della religione di un problema fattuale, dell'etica, e quindi posto il problema poi tutti i vari successori di Kant, soprattutto tutta l'epoca post-kantiana ha interpretato in maniera diversa. Lui prende come campioni tre autori, Hegel, Schleiermacher e Kierkegaard, perché dice rappresentano tre letture diverse di questo, tre soluzioni diverse date a questo problema. Adesso non sto a dirlo, molto brevemente, la posizione di Hegel sarebbe una posizione di ricomprensione razionale, quindi in qualche modo un ritorno alla ragione teorica, una ricomprensione razionale della religione, e quindi in qualche modo lì sì che si torna a una dimensione prescrittiva, perché quella necessità fattuale diventa una necessità razionale rispetto a una ragione teorica che ringloba l'etica della religione stessa. La soluzione, e da lì poi lui insomma insiste soprattutto non solo su Hegel come modello di soluzione a questo che ho chiamato il plesso post-kantiano, ma poi parla di Marx, parla di Feuerbach e Freud come un certo tipo di lettura razionale negativa della religione, e invece positivamente cita Bloch, Benjamin Metz e Moltmann come invece forme di hegelismo in cui la religione ha una funzione razionale, sempre in una ricomprensione razionale, ma di tipo positivo. L'altro modello è Schleiermacher, in un'ottica ovviamente liberale, insomma quella che abbiamo già più o meno indicato, però partendo rispetto al problema kantiano da una terza posizione, che è quella del sentimento dell'infinito, rispetto al quale si ricomprenderebbero sia etica che religione, e questo si è spiegato su un piano soggettivo, su un piano puramente soggettivo, quindi con tutto quello che implica sostanzialmente con lo sviluppi della teologia liberale. E terza posizione, quella di Kierkegaard, che invece sottolinea, non vuole ricucire questo scarto tra etica e religione, ma lo sottolinea ancora di più, dando però la palma, diciamo, alla religione, e quindi ma come? Non mettendo da parte la dimensione razionale, ma mostrando lo scacco della ragione, e quindi in qualche modo creando quello che è poi il dispositivo dialettico tra uno scacco della ragione e un salvataggio, diciamo così, della religione, previa salto nella dimensione appunto religiosa. E lui, Habermas considera questo un po' come l'antesignano di tutte quelle posizioni esistenzialiste o comunque dialettiche, anche la teologia dialettica lui la inserisce nell'alveo di questo tipo di soluzione al problema posto da Kant, e che il problema che Habermas che interessa Habermas oggi e che appunto ritiene ancora fondamentale oggi in questo dibattito tra religione e politica. Però appunto non voglio adesso, cioè si potrebbe andare nei dettagli per vedere tutte le varianti, insomma, quello che mi sembra interessante è mostrare come, almeno secondo me, questo plesso post-kantiano, questo confronto di Habermas con Kant è proprio la radice filosofica ultima di questo problema che in maniera molto invece contemporanea Habermas pone nella sua proposta teorica di rapporto tra religione e politica. Con questo terminerei quello che mi sembrava una restituzione nella sua complessità, insomma, della posizione di Habermas, rispetto a cui io solleverei alcuni problemi subito, dei problemi interni alla posizione di Habermas e poi due problemi più generali. Problemi interni. Allora, il cuore della proposta di Habermas è questa cosa dell'apprendimento reciproco, come un apprendimento non imposto e un apprendimento che si esplica in un ambito esclusivamente cognitivo prepolitico, a cui si aggiunge la condizione che Habermas chiama di complementarità della secolarizzazione, e cioè di come, l'abbiamo visto nei compiti epistemologici dati ai religiosi e non religiosi, di come in realtà questa riserva di autocritica, sia dal versante dei non credenti rispetto a una critica della ragione ultima metafisica, e quindi quello che chiama post-metafisica, sia sul versante invece del religioso, sostanzialmente questa riserva autocritica deriva da cosa? Da quella che lui chiama, appunto, dalla secolarizzazione, che è vista in ottica complementare, nel senso che sia il religioso che il non religioso traggono dalla secolarizzazione sostanzialmente una cosa importante, che è la capacità di autoriflettere, o viceversa, la capacità di riflettere porta alla secolarizzazione, comunque c'è questo stretto nesso con la capacità di autoriflessione sulla base di una contestualizzazione storica. Cioè il fatto che la religione si vede nella sua storia, quindi relativizza in un'ottica storicista o comunque attraverso un lavoro di contestualizzazione storica la propria vicenda, costituisce un'autoriflessione che è il germe della sua possibilità di autocritica, e quindi questo lo considera, come dire, la condizione necessaria per l'apprendimento reciproco, cioè per avere quell'apertura nei confronti di posizioni diverse, quindi di avere quell'apertura, quella ragionevolezza della permanenza di un dissenso. Stessa cosa dal versante non religioso, dal versante laico, ugualmente forse meno la vicenda della secolarizzazione, perché la secolarizzazione è la secolarizzazione della religione, ma evidentemente in questa vicenda c'è anche la nascita della ragione moderna, per cui che a sua volta vive e si basa ugualmente su questa virtù dell'autoriflessione. Con il punto della secolarizzazione, Habermas vorrebbe mostrare come c'è una complementarità, cioè la secolarizzazione è una vicenda che permette appunto a entrambi di avere la stessa, tramite l'autoriflessione, lo stesso approccio autocritico e quindi la stessa disponibilità ad apprendere. Ora, se questo è il punto, ripeto, i tre problemi interni secondo me sono questi. Uno, secondo me lui sottovaluta il carattere trasformativo dell'apprendimento, cioè nel momento in cui noi siamo veramente disponibili ad apprendere, siamo anche disponibili a mutare. Ora, secondo me, dei testi, come lo accennavo prima, secondo me lui non prende sul serio questa cosa, perché poi l'apprendimento è sempre esplicato, da quello che ho potuto leggere, come riformulazione di gestione, diciamo, della posizione dell'altro, riformulata sempre nei termini della tua. Quindi ho difficoltà a capire quanto questo apprendimento, che sembra uno slogan che risolve tutto, perché poi mette d'accordo tutti, no? Cioè anche appunto nel dialogo per esempio con Ratzinger, insomma, è il vero slogan che funziona, se veramente consapevole di tutti i risvolti, di tutte le conseguenze. E secondo me, se uno va fino in fondo in un'ottica di apprendimento reciproco, in questa fase prepolitica si rischia anche di rimettere in discussione per esempio quella stessa ultimità del razionalismo procedurale. Potrebbe essere addirittura. Quindi da una parte prenderei più cautamente l'apprendimento, dall'altra se veramente lo si vuole prendere sul serio, a questo punto bisogna prendere anche tutte le conseguenze. Quindi lo trovo, come dire, un vantaggio-svantaggio, una soluzione tanto forte quanto anche all'interno del sistema habermasiano rischiosa di autodistruzione, diciamo così. E poi trovo debole questa condizione di complementarità della secolarizzazione, perché Uno indica, secondo me, l'idea di un apprendimento equidistante, cioè di un apprendimento, perché l'autoriflessione indica una messa a distanza del proprio, nella propria vicenda, del proprio contenuto, della propria esperienza, che sia religiosa o non religiosa. Ora, uno, questo mi sembra un atteggiamento necessariamente di tipo intellettualistico, cosa che non rende conto invece, secondo me, di quello che, poi di fatto succede, soprattutto in ambito religioso, ma non solo, insomma, anche la dimensione esperienziale di un religioso. Non vedo perché debba passare, cioè non vedo la necessità di arrivare fino a un lavoro intellettualistico di autoriflessione per potersi aprire, per poter mantenere questa riserva autocritica e quindi per potersi aprire a un ascolto reciproco e a un apprendimento reciproco. E questa critica ovviamente va di pari passo con la mia alternativa, cioè con quella, l'alternativa che io proponevo rispetto a Grozio, e cioè di dire come la dimensione di resistibilità su cui invece puntavo, secondo me è migliore, perché non è una condizione di tipo intellettualistico, non c'è bisogno di autoriflettere, non c'è bisogno di fare contestualizzazione storica, eccetera, eccetera. È nell'esperienza stessa, che sia religiosa o che sia non religiosa, che la resistibilità, cioè l'esperienza, la riserva di libertà, il fatto che comunque anche un contenuto assoluto, che sia razionalistico, che sia di fede, il fatto che questo tu lo fai in maniera libera e quindi responsabile, questo è già, sta lì il punto da cui, su cui poggiare la riserva di autocritica e quindi la disponibilità. Quindi secondo me con questa con l'alternativa del principio di resistibilità che utilizzavo, il principio di resistibilità teologico, però insomma che si può universalizzare, insomma, che utilizzavo la scorsa volta, secondo me si può lasciare da parte questa condizione della complementarità, della secolarizzazione, come dice Habermas, perché mi sembra una condizione che funziona solo in un foro, diciamo, intellettuale di considerazione storica, che dà la secolarizzazione per passaggio necessario. Ora, secondo me, non so quanto funzioni, anche nella misura in cui ci sono tantissime posizioni religiose che invece rifiutano la secolarizzazione, e forse anche legittimamente, non lo so, però insomma rifiutano la dimensione, la visione di se stessi, la visione della propria religione come necessariamente abitata da atteggiamenti di tipo secolarizzato. Sì, no, avevo finito, no, perché avevo finito i punti di critica interna. No, no, capisco. Cioè, devo dire, in parte è una forma di secolarizzazione anche la resistibilità, cioè. Esatto. Però è diversa. Secondo me no, perché la differenza è questa, che secondo me la secolarizzazione come viene pensata storicamente, insomma, come, che poi è una vicenda legata alla modernità, secondo me è strettamente legata a una visione storicizzata, che tra l'altro implica la questione che le espressioni esterne, le manifestazioni esterne della religione siano appunto secolari, cioè non necessariamente abitate dallo spirito religioso, diciamo, lasciatemi passare questa espressione un po' grezza. E l'altro punto fondamentale è appunto una visione storicistica, cioè è quando l'uomo ha cominciato a fare storia che ha contestualizzato in maniera storica la propria religione. Ora, questo secondo me è un lavoro grosso. Io capisco che se fai questo lavoro sei molto più aperto, o comunque metti in maniera molto più facilmente molto più facilmente in discussione la tua posizione, quindi la arrocchi molto di meno, ti arrocchi molto di meno. Però molti costi, nel senso che non è un'operazione facile. È un'operazione che, innanzitutto, secondo me, cioè un'operazione che si può fare solamente a un livello intellettuale. Mentre invece il vantaggio qual è dell'altra? Che secondo me comunque ti permette l'autocritica. Però è un'esperienza umana. Cioè, secondo me, il fatto di fare l'esperienza di per esempio l'esperienza della conversione, il fatto che io decido liberamente di accettare la chiamata del Signore, comunque di accettare un contenuto di fede, questa esperienza libertaria qui è un'esperienza che non necessita tutto un lavoro intellettuale su vedere la propria religione come storicamente contestualizzata, cioè è un'esperienza che puoi fare, su cui ti puoi trovare d'accordo anche con l'indigeno dell'Amazzonia, che non ha mai, insomma, non si è mai posto questioni, no? Quindi in qualche modo è più facile, cioè, secondo me, più non hai bisogno di tutto il bagaglio poi occidentale, troppo occidentale della Sì, però c'è una grossa diversità. Cioè, da una parte la dimensione intersoggettiva è quella secolarizzante. Nel caso invece della resistibilità, cioè del modello che preferirei io, ciò che è intersoggettivo è piuttosto la proposta religiosa. La dimensione secolarizzante, diciamo così, per utilizzare tra virgolette, la fai tu in prima persona, e quindi la ritrovo non solo più universale e meno dipendente da una certa vicenda storica che guarda caso occidentale della modernità, cioè quindi meno universalizzabile, e in più è ancora più forte perché la fai sulla tua pelle. Quindi cioè, capisco che comunque implica una dimensione soggettiva, perché insomma se qualcuno mi ha fatto una Bibbia, insomma, o non mi ha detto, cioè, però no. No, ma attenzione, la connessione, sì, no, però la connessione tra resistibilità e autocritica non è immediata, cioè non è che io per autocritica, l'esperienza libertaria rispetto a cui io accetto o non accetto in maniera libera e quindi conscia, diciamo così, della scelta che sto facendo, una fede religiosa è foriera poi di autocritica. Cioè il fatto che io retrospettivamente, una volta che ho assunto che mi sono convertito, ricordo, come dire, ho coscienza, ho traccia del fatto che questa conversione l'ho fatta io, l'ho scelta io sulla base di una libertà che non è religiosamente connotata, è umanamente connotata. A questa traccia personale, di vita personale, è ciò che mi permette di mantenere una forma più o meno larvata di distanza dal contenuto di fede stesso a cui aderisco. Che non, qualcuno potrebbe criticare, non è una conversione vera, nel senso che no, tu resti comunque. Infatti, una domanda che mi aveva fatto Francesco parlando prima era di dire: in realtà chi fa una conversione poi retrospettivamente, come dire, si rimangia quello che ha fatto, nel senso che si considera se stesso come colui che si sta convertendo liberamente, come in situazione di peccato, diciamo così, come Qui però dipende da come intendiamo la resistibilità. La proposta che farei io, che secondo me mi sembra molto, molto umana, cioè molto plausibile a livello esperienziale, è che comunque quell'esperienza ti resta anche dopo. Cioè non è che se tu ti sei convertito, il fatto che ti sei convertito liberamente non conti più, perché poi sei libero solo sulla base della fede, ma no, continua a contare. Cambia di segno, però se cambiasse totalmente di segno, allora sarebbe irresistibilità, cioè quella scelta che sembrava libera, in realtà a posteriori ti rendi conto che non è libera. E questa, insomma, è una posizione, ci sono tante religioni che difendono l'irresistibilità della fede, insomma, non metto in discussione. Dal mio punto di vista, antropologicamente, cioè proprio come se andiamo a guardare l'esperienza umana, religiosa, la posizione dell'irresistibilità della fede mi sembra minoritaria. Cioè mi sembra plausibile, dell'irresistibilità della fede mi sembra minoritaria, cioè rispetto al riconoscimento tra religiosi o con i religiosi che l'esperienza libertaria di assunzione, di conversione, quindi l'assunzione della fede, che è un'esperienza di tipo, diciamo, metodologicamente atea, perché parti da un punto di vista non... Ecco, quell'esperienza lì resta come una riserva, come dire, una riserva anche di responsabilità rispetto alla propria fede. Cioè non è che io, una volta che difendo, mi converto, ho la verità e chiuso il discorso, no? D'altronde anche, per esempio, il cattolicesimo stesso, no? Insiste spesso sulla, no, la fede, è, la conversione è continua, la fede è una conquista quotidiana, no? Tutti quelli che insistono su questa cosa non fanno altro che sottolineare l'aspetto poi sostanzialmente antropologico, dal mio punto di vista, insomma, cioè, mi sembra molto umano che una volta che hai fatto questa esperienza, che è fortissima, di cui si parlava poi anche, che emergeva anche ieri, cioè di libertà nell'adesione o nell'adesione di un contenuto assoluto come può essere quello della fede, è difficile che cancelli, no, questa dal tuo, da, insomma, dalla tua... Ora, questo che io chiamo resistibilità mi sembra, uno la può anche chiamare una certa forma di secolarizzazione. Non la chiamerei così perché secolarizzazione normalmente è connotata in un periodo storico determinato, ha tutta una serie di, tutto un bagaglio di lavoro, secondo me molto intellettuale, che è sicuramente meno facile da constatare, da propagandare anche per culture che non hanno fatto tutta una serie di tappe come sono quelle dell'Occidente moderno. Quindi rispetto al fatto a un Habermas che invece me la pone come una condizione quasi necessaria, senza la quale non possiamo veramente entrare in quel dialogo di apprendimento reciproco fattualmente necessario per tenere in piedi anche appunto una democrazia deliberativa in cui la presenza religiosa è garantita, ecco, rispetto a questo forse l'alternativa del principio di resistibilità in qualche modo mi fa, cioè, non mi dà questo come condizione necessaria. No, attenzione, questo è successo, cioè nel senso che l'esperienza che io considero, diciamo, molto umana, molto plausibile a livello esperienziale, non è tanto quella successiva all'adesione a una fede che si esplica appunto nell'autocritica e dire sì, ma veramente vicino. No, è il momento di adesione stesso, cioè è il momento di adesione stesso e il riconoscimento del suo lato, della sua dimensione libera, che poi uno lo faccia nel chiuso di una stanzetta attraverso una ponderata riflessione, cioè è una drammatizzazione. Un'altra drammatizzazione può essere anche un'esperienza molto più immediata, molto più, no, anche quando uno dice l'incontro, non so, tutte le varie esperienze di incontro con Dio, c'è un momento comunque in cui dici sì, almeno per chi pensa che ci sia resistibilità, poi insomma, per chi dice no, che sono stato catturato dal Signore, beh, insomma, un altro discorso, però può essere rappresentata anche semplicemente da quel sì e dal riconoscimento immediato che quel sì è libero, quel sì, insomma, sono io che lo faccio, non è... Sì, no, no, capisco. Ma lui, diciamo che io il punto che accetto è il punto libertario, perché lui, guarda caso, anche lui parte da Schelling, parte dalla libertà, parte da Parison, cioè il punto è quello della libertà, e su quello sono d'accordo. Su tutta la drammatizzazione nichilistica, tutto il travaglio di un ateismo sofferente, senza il quale l'esperienza dello scacco e la ragione, cioè queste cose kierkegaardiane per cui poi io faccio il salto, ecco, tutto questo, insomma, sì, è una vicenda possibile nella sua ricostruzione teologica, perché poi è teologica, non è solo esperienziale, ecco, mi sembra necessaria. Per me è una delle possibili narrazioni di quello che esperienzialmente... Quel punto di contatto è la libertà, secondo me, che è l'unica cosa, è quella lì. Sì. No, ma su questo... Certo. No, questo sicuramente è, infatti... Certo. No, no, questo sicuramente è logico, che non tutte le religioni hanno questo tipo di approccio a Dio, insomma, all'esperienza divina, a quello che... Sì, 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 sì. No, io non dico questo, no, infatti. Io non escludo le ragioni, però il punto di esattamente l'opposto, cioè il punto. Sì, il momento dell'esperienza della libertà, appunto, che chiamano la responsabilità, è esattamente un'esperienza la cui essenza si misura per quanto non ci sono ragioni, no? Per quanto ci sono ragioni, per quanto non ci sono ragioni. Dirimenti, poi è ovvio che le ragioni ci sono sempre, io nel momento in cui aderisco ho sempre delle ragioni per, non è che non ho ragione, sarebbe ridicolo, insomma, però è la misura in cui quelle ragioni non sono le sole o non sono le ultime che mi fanno dire di sì, insomma, o dire di no a una... Però attenzione all'emotivo, poi una cosa che un po' avevo analizzato insomma, più nella proposta teorica di tipo epistemologico, cioè l'emotivo, l'emotivismo, insomma, c'è il rischio di determinismo anche lì, determinismo, cioè c'è una dimensione emotiva che in qualche modo io vivo in maniera del tutto passiva e rispetto a cui non faccio veramente un'esperienza di libertà, ma faccio, cioè non posso che aderire, no? Proprio perché le emozioni spesso si caratterizzano proprio per il loro irrompere in noi, indipendentemente dal fatto che noi abbiamo un margine di scelta, no? Per cui non so quanto il lato... No, secondo me questa scelta... No. Sì. Non direi, nel senso che è un po' come le ragioni, cioè di fatto nel momento in cui descrivo questa esperienza libertaria mi sembra molto implausibile che uno faccia questa esperienza senza ragioni, cioè quando uno fa un'adesione alla fede ha sempre delle ragioni per aderire, e così come ha sempre delle emozioni che lo animano. Però il punto fondamentale è la misura in cui né ragioni né emozioni siano dirimenti in questa decisione, in questa scelta, in questo... No, in effetti il dogma può essere un buon esempio di esperienza libertaria relativamente razionale, ma non essenzialmente razionale, in cui l'emozione conta relativamente poco. No, non vedo la necessità però. Attenzione, l'esperienza della noia, l'esperienza ecclesiaste può essere un'esperienza disperante che ha un carattere emotivo. Quello che conta rispetto al fatto che si configuri come esperienza di scelta, come esperienza in cui poi uno fa quello che io chiamavo un passo arrischiato, cioè un passo al di là della protezione di ragioni che lo determinano, o emozioni che lo determinano, è la misura in cui c'è indecidibilità. Quindi la connotazione, qualsiasi tipo di connotazione emotiva tende a stemperare e tende a determinare, a connotare e quindi a smussare l'indecidibilità. L'indecidibilità. No, ci può essere, sono d'accordo, ci può essere anche un'emozione dell'indecidibilità, cioè un'esperienza emotiva dell'indecidibilità che è la base rispetto a cui poi vai a fare quella scelta, quell'esperienza di libertà nel momento in cui decidi in maniera appunto arbitraria, assolutamente arbitraria qualcosa. Però non è necessario, cioè è una possibilità. Però non è una condizione, tu continui a ripetere una condizione necessaria, quello che sto dicendo non è una condizione necessaria. Ma no, sì, ma non è neanche necessaria. Ma questo è un... sì, però è una questione contingente, cioè rispetto all'essenza, no, rispetto all'essenza dell'esperienza libertaria è contingente, che poi di fatto è implausibile immaginare antropologicamente, esperienzialmente, che tu non abbia delle ragioni per fare una scelta, che tu non abbia delle emozioni che sorreggano o non sorreggano, remino contro una decisione. Su questo siamo d'accordo, però non la chiamerei una condizione necessaria per individuare l'essenza dell'esperienza libertaria di cui sto parlando. Resistibilità, cioè che tu alla fede puoi resistere, poi puoi dire di no. No, qui è, rispetto ad Abrams è più una questione di, vuol dire, entrambi, quello che dicevo io sulla base della resistibilità e quello che dice Abrams, entrambi portano un approccio autocritico e quindi come conseguenza ultima che è interessante per il discorso del dialogo interreligioso, eccetera. Ok, la questione è diversa, io non è che nego, va benissimo anche la pista della secolarizzazione per arrivare lì, la ritengo pesante e molto connotata geograficamente, storicamente. Cioè, si richiede molto lavoro, cioè non è una cosa che tu appunto vai in Amazzonia, incontri, parli e cerchi di discutere con un indigeno che ha la sua religione tribale in Amazzonia, cioè difficilmente riesci a fargli fare un lavoro di contestualizzazione storica, cioè a metterlo sullo stesso livello tuo. Ma, sì, ma io ho chiamato adesso intellettualismo nel senso di dire che è un lavoro, come dire, plausibilmente difficile da fare in maniera universale in qualsiasi situazione, laddove invece l'esperienza libertaria di cui sto parlando, cioè il fatto di dire sì all'indigeno, ma il fatto che tu credi in questa cosa, no, lo fai perché tu lo credi, no, perché tu hai fatto una scelta o perché c'è una ragione, cioè, no, quel tipo di esperienza libertaria lì che sto isolando, quella mi sembra molto più facile, diciamo così, più... Ma intellettuale, sì, insomma... No, attenzione. Non necessariamente devono passare attraverso il processo storico di attivismo. No, però attenzione, forse non ci intendiamo sull'esistibilità. Cioè, qui forse dobbiamo tornare ancora alla questione della pretesa della religione di cui parlavo. Cioè, la resistibilità non è la capacità autocritica, cioè può essere la base su, come dire, quelle sì, la condizione necessaria, probabilmente non sufficiente per avere un'autocritica, ma non è la riserva critica che io ho nei confronti delle mie credenze, anzi è il presupposto perché io possa credere nei termini della credenza di cui parlavo, cioè di una credenza come sbilanciamento rispetto a qualsiasi ragione che la determini, a qualsiasi emozione che la determini. Allora la resistibilità è il nucleo della credenza, non è ciò che va contro la credenza. Cioè,
allora, la credenza che ha questa elemento di resistibilità è un processo costruito soggettivamente, non circostante il singolo dell'individuo che ha questo potere fantomatico di accettare o non accettare o di sviluppare la credenza.
Non lo so. Ti direi di sì pragmaticamente, nel senso di dire sì, di fatto, boh, insomma, noi viviamo con gli altri. No, non lo so, la vedrei una lettura troppo culturalista, nel senso che io potrei anche immaginare di vivere su, su un'isola deserta, sempre da solo, eccetera, eccetera, e a un certo punto, so, per chi ci crede che esistono gli angeli, eccetera, ma arriva l'angelo e mi annuncia e mi dice vieni. Cioè, oddio, non lo so, vabbè. Vabbè, ho capito, ma se altro vuol dire Dio, è ovvio che tutto implica l'altro, cioè, non lo so. Sì, però attenzione, no, aspetta, intendiamoci, però la specificità poi del fatto che io dico sì all'angelo, a Dio, a quello che è, alla fede, è una cosa mia, è una cosa individuale, è un'esperienza che tu fai individualmente. Il cuore della questione è il fatto, anzi è proprio il fatto che lo fai tu e che non lo fai in comunità, cioè non è perché lo fanno gli altri che lo fai, cioè non c'è una perché... che poi sia calata su che ci sia un'alterità da qualche parte, vabbè, insomma, questo è ovvio, insomma. Però una? Ma è l'esperienza della libertà, voglio dire, cioè, prendere o lasciare, insomma. Sì, però quanto è dirimente il fatto che ci siano gli altri, cioè è ovvio che insomma. Ma non lo so, perché vuol dire, io di fronte a Dio non vedo perché mi devo confrontare con gli altri, cioè non. Cioè, perché parliamo intersoggettivo. Parliamo intanto che intersoggettività significa io e altre persone come me, insomma, intersoggettività è anche tra me e Dio, vabbè, insomma, tutto intersoggettivo. Però se intendiamo intersoggettivo il fatto che io mi debba confrontare con altre persone come me, cioè per esempio in questa una situazione di questo tipo, beh, dire no, io l'esperienza libertaria con Dio la faccio indipendentemente da voi, insomma, non ho bisogno di voi per fare questa esperienza. Cioè. Di no a una proposta di fede, insomma, che ti può fare Dio indipendentemente dagli altri, insomma, di no o di sì, insomma. Io quello che voglio dire è che questo elemento di sbilanciamento di cui in passato avevo parlato, eccetera, che mi dà il senso preciso della credenza come appunto sbilanciamento rispetto a qualcosa che non è determinabile da un punto di vista razionale o emotivo, eccetera, eccetera. Questo, quello che conta è lo sbilanciamento, che poi io lo faccio rispetto a un'indecibilità tra due opzioni iperrazionali, come per esempio il dado, la monetina, no? 50% 50%, cioè lì non c'è nessuna emozione, no? Qual è, cioè il fatto che io decida che sia testa piuttosto che croce, quella è credenza, cioè quello è lo sbilanciamento della credenza di cui sto parlando. Non c'ho ragioni per credere che sia testa o che sia croce, o al meglio ho 50% di ragione per credere, ma guarda caso ce ne sono ugualmente 50 per l'altro, quindi sono una situazione di indecidibilità, e il fatto che io mi decido per credere, cioè mi decido per, quindi formulo la credenza che è testa invece di croce, e c'è un elemento di arbitrarietà, di sbilanciamento, di rischio. No, qui non c'è nessuna emozione. Però la misura in cui esiste un'esperienza, di decisione arbitraria, che chiamo esperienza libertaria, in cui viene fuori, cioè si sottolinea il punto chiave che non è né di tipo emotivo né di tipo razionale, anzi esattamente l'insufficienza, che mostra esattamente l'insufficienza di qualsiasi argomentazione emotiva e razionale, che finiscono per essere argomentazioni di tipo determinante, e quindi contrastante rispetto all'esperienza libertaria stessa. Nel momento in cui voglio sottolineare questo, il fatto che io parta da una situazione di decibilità puramente razionale o puramente emotiva, ok, vanno bene tutte e due come strategie narrative per mostrarmi l'esperienza libertaria, ma non è necessaria. No, forse non ci intendiamo, però non riesco a capire perché... Allora, serve, sì, ma serve un presupposto, vabbè, ma è una questione di misura. È chiaro che, io quello l'ho detto, vabbè, ovviamente tu non c'eri, insomma, è ovvio che la credenza, un fenomeno, quindi se vogliamo fare un'analisi fenomenologica della credenza, è una cosa ipercomplessa che ha immancabilmente sempre delle ragioni per... Non si dà credenza senza ragioni per credere, non si dà credenza senza neanche un coinvolgimento emotivo, una tonalità emotiva, eccetera, eccetera. Su questo siamo d'accordo. Tutto il lavoro che io ho fatto nelle prime 3-4 sedute era di dire, secondo me, ciò che distingue la credenza da altri tipi di atteggiamenti epistemici, o meglio, da tutti quegli atteggiamenti epistemici o epistemologici che sono riducibili ad altre nozioni epistemiche, come la conoscenza, come l'opinione, tutti gli altri, è questa dimensione di sbilanciamento rispetto a cosa? Rispetto a ciò che è invece determinante, che potrebbe determinare il fatto che io credo in una cosa piuttosto che un'altra, quindi rispetto alle ragioni per credere, rispetto anche alle emozioni che connotano una credenza. Allora, tutto è ovvio che fenomenologicamente quando vado ad analizzare non si dà una credenza, avevo cercato di trovare degli esempi in cui emergeva un po' di più, insomma, però è ovvio che non si dà, se tu analizzi un qualsiasi fenomeno di credenza non si dà una credenza che isola quello che secondo me è il suo elemento essenziale, cioè questo disbilanciamento. Quindi su questo sono d'accordo, da questo punto di vista se tu dici ok andiamo a guardare qualsiasi esempio concreto sono d'accordo che condizione necessaria che ci sia una emozione, ma come condizione necessaria che ci sia una ragione, perché concretamente, fenomenologicamente non la conosco una credenza che non sia in qualche modo sorretta da ragioni, insomma, no? Cioè, anzi, potrei dimostrarti che una credenza dove non c'è nessuna ragione per credere, probabilmente non è una credenza, insomma, ugualmente per la dimensione emotiva, però non è quello che mi interessa, a me interessa isolare, quando io parlo di esperienza libertaria è ovvio che è accompagnata sempre da tutta una serie di cose, però mi interessa isolare quel punto che è esattamente quello che secondo me si può isolare teoricamente con questa idea di irresistibilità, con questa dimensione di scelta arbitraria che rispetto a cui l'emozione, ripeto, non è una condizione necessaria, fenomenologicamente sì, però insomma non lo è per individuare il punto. Sì. È un assurdo. Sì. È un rischio. È quello che succede. Ma non è che non è né emotivo. È logico che ci sono sempre emozioni e ragioni dentro, ma quello che conta è la misura in cui queste ragioni c'è uno sbilanciamento. Per quello che io lo descrivevo negativamente, mostrando i due versanti della pretesa. Cioè la pretesa è sempre addirittura una pretesa, quindi è una dimensione, come dire, se vuoi, di ragioni. Cioè tu, come dire, azzardi le ragioni che non sono testate, per esempio, quello che succede, che non sono testate quello che succede, per esempio, a livello scientifico, di epistemologia scientifica nell'induzione. A un certo punto tu dici ok, è così, però insomma devi ancora testarlo. Quindi dalla parte di un'usura razionale puoi fare un percorso che ti mostra il suo statuto il suo statuto razionale, ma non, come dire, non, ci sono argomentazioni, non è che sono, però non, come dire, non consolidato, non, non, dife- non legittimato, non pienamente legittimato, e dall'altra parte anche, come dire, da un punto di vista emotivo o quello che vuoi, cioè, ma non riesco a capire perché dovrei chiamarlo necessariamente emozione e ragione, cioè, perché è credenza, è un primitivo, cioè, se vuoi, se vuoi ti dico che è un primitivo, cioè. Sì. No, il mio approccio negli esempi che io ho fatto di credenza, ho cercato di mostrare negativamente che se vogliamo ridurre la credenza a ragioni o la credenza a emozioni, cioè se vogliamo ridurre la credenza, cioè, o tradurre la credenza in termini di altre nozioni epistemologiche, può essere quella delle ragioni, delle pozioni, insomma, di altre nozioni, non tocchiamo il punto chiave. Qualcosa va perso. Ora, se qualcosa va perso vuol dire che esiste una dimensione della credenza che si esplica in termini di credenza, cioè che non ha una traduzione in termini di altra cosa. Allora, quando tu mi domandi, ma alla fine che statuto ha rispetto alla ragione e all'emozione? Ma il suo nucleo è esattamente primitivo, cioè è una credenza. È il motivo per cui, secondo me, ha senso parlare di credenza come qualcosa di intraducibile in termini di altre categorie. Però stai sempre. Sì, però non è. No, ma è sbagliata l'impostazione, Emanuele, è sbagliata l'impostazione perché secondo me. Se tu ragioni con questa impostazione non avrai mai un'esperienza libertaria, cioè farei tutto fuorché isolare quello che è l'esperienza libertaria, perché riduci a ragioni, che siano ragioni emotive, ragioni razionali, che siano, cioè riduci a dei motivi che spiegano in maniera esaustiva quello che sta succedendo nel momento in cui dici senza ragioni credi che sarà a testa piuttosto che croce. Cioè, se io voglio isolare lo sbilanciamento per essere tale non deve essere riducibile né a ragioni né, cioè, non deve essere riducibile a sensi determinanti. Ora, quando tu imponi il criterio intenzionale, nel senso di dire sì, da qualche parte ci deve essere un'intenzionalità, stai dicendo da qualche parte ci deve essere una traducibilità in termini di elementi determinanti. Ma sì, perché determinerebbe il tenore di quella cosa. Logico che è relativo, cioè non lo so, io non... è logico che se io, ma se io, se io isolo solo quella specie, se io prendo lo sbilanciamento e lo estraggo da ciò da cui si sbilancia, è ovvio che non è un nulla, è il motivo per cui la nozione di credenza nella sua primitività irrelata rispetto a qualsiasi altro tipo di comparazione. Però guarda caso, questo sbilanciamento è uno sbilanciamento rispetto a qualcosa, rispetto a ragioni, rispetto a emozioni, rispetto... Allora, quello che conta, secondo me, per isolare, per dire che cos'è credenza o cos'è il nucleo, secondo me, della credenza, è la sua dimensione di sbilanciamento rispetto a questo, rispetto a qualsiasi altro elemento determinante. È ovvio che lo sbilanciamento lo fai sul piano delle ragioni, lo fai sul piano delle emozioni, lo fai su mille piani che sono intenzionali, ma ciò che conta e che connota, secondo me, ripeto, non la credenza come fenomeno complessivo, ma il suo cuore, della sua essenza, è la misura in cui c'è uno sbilanciamento. Questo sbilanciamento, secondo me, esprime quello che io chiamo esperienza della libertà, poi forse esperienza non va manco bene, insomma, esprime un'istanza libertaria, la quale vive dello sbilanciamento. Non puoi, un conto è puoi dire su che terreno lo sbilanciamento si effettua, quello razionale, quello emotivo, altro conto è dire che le ragioni o le emozioni o quello che è determinano e descrivono in maniera esaustiva quello sbilanciamento stesso. Ma a questo punto non c'è più sbilanciamento, voglio dire, a quel punto io c'ho una spiegazione. Sì, vabbè, qui bisogna intendersi le parole, nel senso che è ovvio che se tu hai questa nozione di emozione va bene, però vuol dire, non lo so, adesso dipende a cosa ci riferiamo, però nei dibattiti contemporanei, se si parla di emozione si parla di determinazione, cioè si parla di un'ottica di tipo sostanzialmente deterministico, rispetto a cui la libertà, vabbè, poi insomma, vabbè, se poi tu parli di un'emozione in aria, non lo so, cioè... L'emotivismo, se tu vai, schiaccia emotivismo su Google, non ti esce fuori quello che stai dicendo, ti esce fuori una dottrina naturalistica, riduzionistica, di tipo, cioè, vuol dire, cioè, poi intendiamoci delle parole a questo punto, insomma. Sì. Se io dico emotivismo, spiegazione emotivista di qualcosa, boh, la prima cosa che mi viene in mente è di andare in una direzione di tipo determinista. Poi sì, ci sono mille variabili, siamo d'accordo, però insomma, no, era giusto per intenderci sulle parole, perché nel momento in cui tu dici no, l'emozione è condizione necessaria, senza la quale è ovvio che metto le mani davanti, perché dico vabbè, ma allora a questo punto stiamo semplicemente non vedendo il punto che voglio sottolineare, cioè stiamo semplicemente ok, non lo facciamo da un punto di vista razionale, lo facciamo da un altro punto di vista, però stiamo, mi rendo conto che non c'è un fenomenologicamente un esempio, come dire, forte di perché è un isolare un aspetto, insomma, quello di puntare il dito su.
Sì.
No, vabbè, se tu dici che questo, cioè, se tu me la descrivi in questo modo, l'emozione, non l'emozione in senso lato, ma questa emozione me la descrivi in questo modo, posso dire che è uno dei modi di descrivere questa esperienza libertaria di cui sto parlando, questa istanza qui, insomma. Non lo so, mi dovrò rileggere i testi in cui Marion parla di questa cosa. Sicuramente mi sembrava più plausibile come strategia andare a prendere degli esempi come quello appunto della lotteria e cose, cioè, ho tirato fuori alcuni esempi che sicuramente erano problematici, ma mi sembravano per incapacità dell'ottica razionalistica, dell'ottica di, un'ottica di ragioni per, di, uno, di altre, cioè di tutte le classiche posizioni, secondo me, riduttive della credenza, l'incapacità di quelle strategie di rendere conto di quei fenomeni, che sono complessi, in cui questa esperienza di sbilanciamento è solo una parte, evidentemente, ma che pure è presente, mi sembrava più utile partire da quegli esempi e cercare di vedere l'insufficienza di tutte le altre strategie per dire c'è qualcosa che resta fuori, che solamente l'ipotesi di una credenza come sbilanciamento rende conto di questi esempi. Mi sembrava più plausibile quella strada lì che forse quella che mi stai abbozzando qui, però insomma magari poi mi rileggo il testo e lo trovo persuasivo, non l'ho mai trovato molto persuasivo, insomma, però insomma, perché no, insomma, magari. No, c'era una parte che ovviamente non si farà, in cui mi ero preso la briga di vedere cosa rispondeva, cosa diceva Ratzinger nel dialogo, perché uno di questi testi, Habermas, era un dialogo che aveva fatto con Ratzinger nel 2005 a Monaco, e avevo fatto un'analisi un po' al cristallino del testo di Ratzinger. Non sto a dirvelo ovviamente, perché insomma, cioè, è un'analisi abbastanza dettagliata semplicemente posso dire che tutti quelli che dicono che insomma si erano intesi, avevano trovato un punto di contatto, cioè proprio non sanno leggere, perché in realtà non c'è una distanza infinita, e si riassume sostanzialmente nel fatto che Ratzinger ha una posizione assolutamente giusnaturalista, quindi proprio lo dice in maniera molto chiara: il potere viene prima ed è un fenomeno indipendente da qualsiasi formazione, da qualsiasi costituzione tipo normativo, quindi insomma esiste in natura, e in più lo stesso diritto a sua volta è naturale, quindi non solo il potere è precedente, ma lo stesso diritto, quindi già naturale. Poi ammette, perché poi è paradossale, volevo mostrare anche le contraddizioni interne del discorso di Ratzinger, da una parte rivendica questo, dall'altra dice che ha fatto acqua da tutte le parti, giustamente dice non va più di moda, quindi lo lascia da parte, ammette che non funziona. E quindi l'unica cosa che si può salvare è un fondazionalismo etico, quindi il diritto naturale non funziona, però l'etica naturale sì, quindi un'etica razionale naturale che ha carattere fondativo rispetto alla, e quindi diciamo va tutto in questa logica, la ragione, e poi in una logica di contenimento reciproco, no? Con degli esempi giornalistici dal mio punto di vista abbastanza superficiali, per cui il grosso problema della religione è il fanatismo di Bin Laden, per cui la ragione ben venga perché mette dei paletti alla religione, ma la ragione al suo fanatismo nell'eugenetica, insomma, in uno scientismo eccetera, per cui ha bisogno come paletto, quindi sempre questa logica che c'è una cosa molto obsiana, no? C'è uno stato di natura che va verso la violenza, che va verso la deregolamentazione, e poi ci vuole prima la ragione che sistema una cosa, poi l'etica, che è un'altra dimensione normativa, che cascano tutte dall'alto, che non si sa bene da dove caschino, poi ci vuole un'etica per regolare, no, i problemi, le derive del razionalismo laico, salvo però anche dimostrare, come aveva fatto per il giusnaturalismo e precedentemente, che il fondazionalismo etico, ve lo dico alla fine, dice proprio chiaramente, in altre parole, non esiste una formula di interpretazione del mondo razionale, etico e religioso su cui tutti siano d'accordo e che potrebbe dunque sostenere il tutto. Comunque è attualmente irraggiungibile. Perciò anche la cosiddetta etica globale rimane un'astrazione. Per cui anche il fondazionalismo etico, che sia basato dal punto di vista naturale o razionale, non funziona. Grazie, sì. Cioè, quindi è un continuo impostazione hobbesiana, proprio molto molto liberale, nel senso della teologia liberale, di fondo, rispetto a cui ci sono questi paletti esterni che non si capisce da dove cascano, prima la ragione, poi l'etica, però mostrando che in realtà pessimisticamente e fattualmente non funziona nulla, cosa fare, e non si capisce per quale motivo in realtà, fa un passo indietro e dice in realtà sì, la ragione illuminata, quella bermassiana, e la religione illuminata, cioè consapevole della secolarizzazione, addirittura dice che deve accettare il darwinismo, eccetera, eccetera, devono dialogare, hanno il compito di dialogare tra loro e creare un nucleo che dovrebbe contrastare diciamo quelli che non sono illuminati, cioè sostanzialmente le religioni non illuministiche, cioè che non occidentali, cioè quello che non è il cristianesimo, e le ragioni non illuministiche, cioè che non seguono un po' il dettato autocritico post-metafisico di Habermas, che lui accetta. Quindi la trovo non solo una posizione autocontraddittoria, perché col pessimismo fattuale poi ritorna su posizioni senza veramente motivarle, ma poi che ha un impianto di fondo che veramente non assume proprio le svolte della modernità, cioè rimane a una visione determinista in cui ci sono dei poteri occulti, tra virgolette, violenti, necessariamente deraglianti, e poi dei paletti che vanno necessariamente posti dall'esterno e non dall'interno di un'esperienza come quella religiosa o come quella razionale. Quindi, insomma, questo proprio in maniera molto... Sì, perché è stato dimostrato che funziona. Insomma.